Buonasera, invito tutti i consiglieri a prendere posizione che a breve incominceremo con l'appello. Grazie. Grazie, possiamo procedere con l'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanatti, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Durato. Nove presenti, la seduta numero legale.
Grazie, possiamo quindi dare inizio a questa seduta di consiglio. Ringrazio i cittadini presenti per la loro partecipazione. Abbiamo dei cittadini iscritti a parlare. Invito il signor Giacinto Carriero ad accomodarsi qui alla prima poltrona. Grazie. Cortese Santo, poi per cortesia. Grazie.
Buonasera a tutti, vi rubo pochi minuti, non è vero, qualcuno in più, un po' di pazienza e poi vi lascio lavorare. Ricordate quella canzone di Bennato del 74 che inizia così: un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. Ecco, il mio discorso si apre con queste parole, il motivo lo capirete ascoltandomi alla conclusione del mio intervento. Sono ancora qui, in quest'aula, per cercare di capire come posso, da italiano e da residente in questo quartiere, fare valere un diritto elementare. E sono qui, oggi, anche come rappresentante di un'associazione. Mi piacerebbe ripercorrere i miei ultimi 25 anni di militanza sulla strada, sempre al fianco dei miei cittadini, senza bandiere politiche, senza etichette da sostituire all'impegno, all'abnegazione. Ma forse rischierei di vedervi sbadigliare, perché credo non capireste. Vorrei tanto potermi soffermare sugli ultimi 5 anni e soprattutto sui vari problemi che il Comune di Milano, il Consiglio di Zona 9, quello prima di questo, tanto per intenderci, assieme a varie associazioni e ai giornali di zona, mi hanno procurato semplicemente per attaccare la mia persona e ostacolare tutto ciò che proponevo di fare. E sia chiaro, non mi riferisco ad uno scontro di ideologie o di diversità di vedute. No, quello avrebbe significato, almeno nella sostanza, che si discuteva di una qualcosa partendo da posizioni diverse, che poi altro non è che la politica. Mi riferisco agli attacchi continui contro la mia persona, la mia filosofia e il mio sistema di vita. Ho aperto il Barcip in via Brusulio nel 2012. E circa un anno dopo mi è venuta l'idea di costituire una nuova associazione, l'ho chiamata Brusulli in Subbuglio, neanche avessi organizzato un sodalizio di delinquenti. Da quel giorno ho assistito a un carosello di problemi e ostruzionismi di varia natura, tutto per impedire la crescita dell'associazione, ostacolandone qualsiasi iniziativa. Durante le feste di quartiere, l'altra associazione organizzava le solite bancarelle di mercato nelle vie, i gonfiabili e le immancabili grigliate, tutto ovviamente gestito dai soliti soggetti. Io mi sono sempre battuto per il contrario, Durante le feste di quartiere sono convinto che debbano essere presenti solo le attività di zona, perché solo così si riesce a valorizzare il quartiere stesso. Così, con fatica, ho creato feste ed eventi che, secondo me, sono stati dei nuovi contenitori di iniziative. Certamente, allora come oggi, si può discutere sul fatto che si possa fare di meglio e che vi sia tanto altro da fare. Non ho mai avuto, e mai l'avrò, la presunzione di essere il salvatore della patria, ma almeno non ho mai criticato le idee altrui, per poi copiarle e riproporle. Perché stranamente le mie iniziative così osteggiate sono state copiate negli anni successivi, anche ultimamente. Dimostrazione del fatto che i miei detrattori erano a corte di idee e non si vergognavano a copiare per intero le mie. In questi anni ho attaccato all'inizio di Via Brusuglio diversi striscioni, alcuni dal testo simpatico, altri di auguri, solo uno dal tenore polemico, lo conoscete bene tutti qua dentro, perché vi era scritto: se non siete in grado di garantire la sicurezza del nostro paese, figuriamoci se riuscirete a portare i nostri maro a casa. Da questo municipio, in collaborazione con il Comune di Milano, sono stati presentati esposte e denunce nei miei confronti. La Digos mi ha pedinato per 6 mesi nell'intento di verificare i miei spostamenti e le mie frequentazioni, con l'unico risultato di congratularsi con me per la vita esemplare che conducevo. Quanto è costato al contribuente questa, diciamo, segnalazione di attività antidemocratica? E quanto è costata a me e alla mia famiglia? In termini di dignità, vederci controllati e verificati quasi fossimo dei balordi, senza contare la mia reputazione, che sarebbe sì di un uomo qualunque, per me ha un valore altissimo. Sia chiaro, ho un enorme rispetto del valore della polizia, ma non ho bisogno, credetemi, che un agente ribadisca il fatto che io sia una brava persona. La mia storia e il mio vissuto parlano per me, e lo stesso vale per la mia famiglia. Sarebbe interessante oggi accedere agli atti di quelle denunce per apprenderne i contenuti e per capire che cosa avesse prodotto tanto interesse nei miei confronti, così come conoscere i nomi di chi a suo tempo ha firmato le denunce e richiamarli ad una qualche assunzione di responsabilità, sempre che di denunce si tratti, perché è ragionevole supporre che tanto interesse ai miei confronti vada ricercato in aderenze presso l'istituzione da parte di qualcuno. Quindi associare il sostantivo responsabilità e tale comportamento mi pare veramente fuori luogo. Responsabilità, una parola che allora come oggi qui di fronte a voi mi sembra abbia perso di concretezza e di significato. Pensavo di essermi lasciato alle spalle certe situazioni, mi sbagliavo. Prova nel fatto che oggi sono qui ad esporvi le mie perplessità e la mia amarezza. Sono anni che in veste di associazione cerco di organizzare una festa sportiva all'interno della Villa Litta. Per 3 anni nella mia via ho organizzato varie dimostrazioni di sport e combattimento similari, riscuotendo più interesse io delle solite bancarelle organizzate dall'altra e ricca associazione. Perché sia chiaro, io non ho mai chiesto soldi a nessuno. Circa 4 anni or sono, ho chiesto al precedente consiglio di zona di poter organizzare questa festa sportiva, protocollando la mia istanza. Vengo convocato dalla commissione e ingenuamente penso di dover spiegare il progetto. Invece mi ritrovo in un clima di astio e di ostilità manifestati non soltanto dalla commissione, che per inciso non è entrata mai nel merito dell'evento, ma soprattutto da parte dei rappresentanti di altre associazioni pseudodemocratiche, quale l'Ampio e i centri sociali che la Giunta molto gentilmente aveva invitato all'incontro. In questa maniera vengo attaccato da tutti e offeso. Però mi viene detto che ciò che avevo fatto e avrei fatto per il quartiere era e sarebbe stato nobile, ma ciò che non piaceva era il mio ideale. O molto probabilmente non piaceva e continua a non piacere la mia coerenza rispetto alla mia ideologia e alle mie idee. Amo e difenderò sempre i miei ideali e l'amore che nutro nei confronti della mia Italia. Un'impostazione che purtroppo qui dentro non ho mai riscontrato e nemmeno respirato. Comunque sia, il municipio non diede permesso e anzi, mi fu detto più volte, non ti daremo mai l'autorizzazione. Sì, hanno sottolineato e ribadito il termine autorizzazione, una dimostrazione di autorità non soltanto meschina ma tipica dei cialtroni. Ma veniamo ai fatti più vicini a noi di questi ultimi 2 anni. Elezioni amministrative e municipali. Mi candido come presidente del municipio 9 nella lista Mardigan e ottengo più di 1000 voti. praticamente più di tutti voi consiglieri messi assieme. Purtroppo, non superando il quorum, non mi aspetta nessuna poltrona. Vince il centrodestra. Eh già, il centrodestra. I vertici della Lega e di Fratelli d'Italia iniziano a corteggiarmi e, quasi fossi una prostituta, cercano di convincermi a girare i miei voti al ballottaggio del sindaco. Già allora mi è parso superfluo specificare che non sono una prostituta e quindi non sono in vendita. Oggi a voi ribadisco che sono la mia coerenza e la mia reputazione a non essere in svendita per un piatto di lenticchie. E il motivo è semplice. Il voto è un'attestazione di stima e di fiducia nelle capacità di una persona. Se la coerenza diventa merce di scambio, che tipo di capacità ed impegno ci si può aspettare? È una domanda che mi pongo per primo io, ma la faccio anche a voi. Le prime parole dei componenti di questo consiglio sono state incoraggianti, le ricordo ancora. Adesso che comandiamo noi, le cose cambieranno. Se vorrai organizzare qualcosa o collaborare con noi, troverai le porte aperte. Che bella frase, che considerazione, che stima nei miei confronti.
Mi scusi un secondo, non vorrei interrompere, vorrei solo chiedere ai cittadini però di rimanere nella parte a loro riservata, non possono stare di qui, se può cortesemente spostarvi, vi ringrazio. Scusi, prego, ricominci.
Grazie. Le prime parole dei componenti di questo... scusa, che bella frase, che considerazione, che stima nei miei confronti. Purtroppo voi non siete dei politici, piuttosto siete degli impiegati comunali che cercano di darsi un tono, e ahimè, non riuscite neanche in questo. Per questo motivo non vi si può definire politici, semplicemente vi mancano le basi e quindi le capacità. Non che sia tutta colpa vostra, ma in ogni caso è con voi che dobbiamo confrontarci. In questi ultimi 2 anni vi ho lasciato fare, ma non vi ho perso di vista. Ho dato, per così dire, tempo al tempo, controllando il vostro operato. Certo, sui social siete fantastici, numeri uno. Avete scritto cose interessanti e molto sentite dalla cittadinanza e dal quartiere. Ho fatto chiudere la buca, ho fatto spostare la macchina bruciata, ho fatto piovere, ho fatto uscire il sole. Siete la brutta copia di Berlusconi. Ma finalmente giungiamo ai giorni nostri. Il 27 aprile presento la richiesta, facendola protocollare, onde poter fare finalmente la festa sportiva denominata Lo sport è vita, ridiamo vita ai quartieri. Trascorsi alcuni giorni, vengo chiamato da un impiegato di questo municipio, poiché mancavano dei documenti personali. Nessun problema, invio quanto richiestomi e ottengo l'ok. Apparentemente sembrava fatta. La mia istanza viene sottoposta alla giunta ed approvata. Da premettere che sin dall'inizio io sono stato chiaro e molto schietto con voi del consiglio. Desideravo il patrocinio gratuito pur non chiedendo soldi al municipio, ma non ero in grado di sostenere le spese poiché la mia associazione non possiede fondi. L'ho ribadito più volte e posso citare eventuali testimoni. Proseguo. Mi arriva la comunicazione via mail. La informiamo che è stato concesso il patrocinio gratuito. Grande soddisfazione e gioia. Avviso immediatamente mia moglie, chiamo qualche amico per comunicare la bella notizia. Scrivo alcuni post sui social informando della festa e soprattutto colgo l'occasione per ringraziare questo municipio per la concessione, in particolare il presidente Lardieri e l'assessore allo sport Pellegrini. Il 17 maggio sono in municipio assieme a un mio amico geometra e un'amica per informarmi riguardo all'organizzazione della festa e per chiedere delucidazioni circa l'utilizzo degli spazi e il posizionamento delle strutture. La risposta mi lascia basito. I permessi per l'occupazione del suolo pubblico e ogni altro onere sono interamente a carico nostro. Chiamo l'assessore Pellegrini chiedendogli spiegazioni e lui tranquillo mi risponde: pensavo lo sapessi. Io ribadisco che per noi è impossibile organizzare la festa sostenendo tutte le spese e Pellegrini mi commenta: mi spiace, sarà contento turato che non potrai farla. Assurdo, ridicolo, scandaloso. A questo punto vi chiedo, se io presento un'istanza di patrocinio gratuito, qualcuno non dovrebbe informarmi del fatto che tutti gli oneri e le richieste dei relativi permessi sono a carico mio? Mi pare di ricordare che si chiami trasparenza. Ma oltretutto, sapete in che cosa consiste, a voi cittadini, perché siamo noi in mezzo alla strada, il patrocinio gratuito del Municipio 9? È un'autorizzazione ad opporre il bollino del Municipio 9 sui volantini e a pubblicizzarli sulla pagina web istituzionale. Tutto qui. Se
Secondo voi, se avessi saputo tutto ciò, perdevo tutto questo tempo a trascorrere tutti questi anni rincorrendovi per ottenere un semplice bollino? Il bollino della banana Chiquita ha più valore, se non altro perché la banana ricca di potassio mi dà forza ed energia. Voi la forza la togliete ai cittadini, a me no. Signor Carriero, mi perdoni, dovrei chiedere di arrivare a conclusione. Grazie.
Due minuti.
A questo punto è il momento delle riflessioni. Prima c'era il centro-sinistra, miei nemici dichiarati, ma lì l'ho sempre compreso, perché la situazione aveva un senso. Sì, si dichiarano fieri di essere comunisti, compagni, io non condividerò mai il loro ideale, d'altronde neanche loro condividerebbero il mio. Però sono sinceri, puliti, non si nascondono, devo ammettere che sono avversari leali. Anche il mafioso, il delinquente o il tossicodipendente si dichiarano. Certamente violano le leggi e le regole, ma in ogni caso si capisce da che parte stanno, sebbene sia quella sbagliata. Voi invece, che vi dichiarate come appartenenti al centrodestra, non siete sinceri, siete falsi. C'è persino qualcuno che siede qua dentro che fa il saluto romano dichiarandosi camerata, salvo poi rinnegare il suo passato quando gli conviene. Qualcun altro fa figgere manifesti elettorali con la scritta «prima gli italiani», dagli extracomunitari, perché così li può sottopagare. Questo è razzismo. Litigate fra di voi, quasi foste una scolaresca. Pellegrini dice che Turato non vuole farmi fare la festa perché sono di Casa Pound e quindi un suo rivale. Turato mi chiama la sera prima e mi dice che in municipio 9 ci sono le serpi, occhio, non mordetemi, e altri... e che non devo fidarmi di nessuno perché l'ok per la festa me l'ha dato solo lui e gli altri non erano d'accordo. E volete la fiducia di noi cittadini del quartiere? La mia non l'avrete mai. Per mia fortuna io non sarò mai come voi e sono felice di non fare parte di questo circo. Non avete dignità. Quando mi guardo allo specchio non mi vergogno. Voi altri che cosa pensate quando vedete la vostra immagine riflessa? Io non mi scoraggio, non mi abbatto, mi impegnerò sempre di più, perché ho quello che a voi manca oggi e mancherà sempre, il rispetto e la stima dei cittadini del quartiere, il loro appoggio e il loro consenso. Ora, in conclusione, cito le parole della canzone iniziale, non la canto perché sono stonato.
Anche perché mi perdoni.
Ho finito, due minuti.
Un giorno era anche prima due minuti, gli ho dato tre volte il tempo a lei dedicato.
Ho finito, vado velocissimo, quattro righe. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Io quando mi sveglio la mattina sono convinto di essere un grande uomo, perché nella mia semplicità riesco ad interagire con i cittadini del quartiere assieme a loro, a dare vita ad iniziative serie e concrete. Non ho la pretesa che comprendiate fino in fondo come sono fatto. Dubito che ci sia qui dentro qualcuno che ami l'Italia quanto l'amo io, che abbia seriamente la volontà di dedicarsi al sociale come me, che se mai ve ne fosse la necessità sarei pronta a dare la vita per il suo paese, come farei io. Voi tutti, quando al mattino vi svegliate, dovete cominciare da zero, perché non farete mai nulla di concreto per i cittadini del quartiere, figuriamoci per il paese. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di non venire a chiedervi più nulla. Ho constatato che non serve, ma in ogni caso mi adopererò per informare la cittadina delle vostre incapacità, ogni qualvolta lo riterrò necessario. Io sarò sempre dalla parte giusta, quella dei cittadini, e il mio paese verrà sempre prima di tutti voi. Viva l'Italia, ma viva l'Italia, di quell'Italia di cui voi non farete mai parte. Grazie.
Grazie, abbiamo adesso la signora Viscanti Patrizia che invito ad accomodarsi.
Buonasera a tutti, sono qui e rappresento il condominio di via Stesani 47/5 di Appori. Nella nostra via è diventato un disastro da 2 anni a questa parte. Stiamo vivendo una situazione di disagio, di degrado, di difficoltà. Non ci sono più regole, cioè non c'è più civiltà. Allora, è stato sradicato il cartello del divieto di sosta. Quindi tutte le macchine parcheggiano. Non si riesce a entrare nel nostro condominio. Abbiamo difficoltà. Spesso dobbiamo chiamare i vigili che escono, mettono le multe, ma che poi in realtà il giorno dopo o il pomeriggio stesso si presenta la stessa situazione. Volevamo chiedere quanto tempo ci vuole per mettere un cartello. Ormai sono 2 anni che stiamo facendo richieste. Volevamo delle risposte.
Mi perdoni, ma non è previsto in questa fase, voi potete liberamente esprimere i vostri problemi, però abbiamo dato poi risposta per iscritto, verrà girata a chi di competenza la vostra istanza e poi vi verrà data successivamente risposta. Non è previsto un dibattito con i cittadini in questa fase del Consiglio,
va
mi spiace.
Va bene. Poi sono stati sradicati lungo tutta la via i paletti in acciaio, quindi anche dove ci sono gli scivoli per i disabili, dove devono passare le carrozzine, non sia i disabili che le carrozzine, ma a volte anche talvolta anche i pedoni non riescono a camminare sul marciapiede. Quindi la via, che dovrebbe essere a doppio senso, è occupata da macchine e quindi già diventa un senso unico, e da pedoni, perché purtroppo non possono camminare sul marciapiede. Via Tesani 47/5, quello proprio adiacente alla stazione, la via chiusa che poi porta alla stazione. Esatto, dove c'è la rotonda sulla destra. E poi volevamo chiedere se era possibile ripristinare, perché ce n'era qualcuno, ma poi sono stati tolti, i cestini per i rifiuti, perché è diventata una via dove ci sono bottiglie di vetro, dove passano studenti, ragazzi, nostri ragazzi. È una via comunque ormai di passaggio, ma anche noi che viviamo lì troviamo sul marciapiede vicino al nostro portone bottiglie di vetro, gente ubriaca che si mette lì a dormire. È diventato proprio un degrado totale, anche perché essendo una strada chiusa probabilmente la vedono un po' come riparo e quindi vanno tutti lì. E poi volevamo chiedere se era possibile mettere dei dissuadori di velocità, perché arrivano proprio a una velocità che talvolta è pericolosa. Esatto. Sono state mandate parecchie fotografie, un reportage di fotografie al signor Turato da dei condomini, perché è veramente una cosa improponibile. Ormai la via è diventata proprio improponibile, sia di giorno che di notte. Di notte, vabbè, insomma, se qualcuno torna la sera tardi, e noi che abbiamo dei bambini e dei ragazzi, durante il giorno si mettono lì proprio spudoratamente a fumare, bottiglie, sdraiati per terra. Quindi è proprio una situazione imbarazzante anche per noi che ci viviamo lì. Grazie per l'attenzione.
Grazie a lei. Prego adesso accomodarsi la signora Rosanna Lombardo.
Buonasera, io sono la coordinatrice dell'AMPI e intervengo rispetto a una... Benissimo, gentilissimo Presidente Larvieri, gentilissimi consiglieri, abbiamo avuto comunicazione che nei municipi, in tutti i municipi di Milano, sta circolando sotto forma di mozione o di ordine del giorno un documento che precisa che nella nostra Costituzione non compare mai la parola antifascista e altre affermazioni di questo tipo. Il tutto avviene in conseguenza dell'approvazione della delibera 651 del Comune in tema di rispetto dei valori della Costituzione repubblicana antifascista. Premettiamo che l'indomani della deliberazione si decise di inserire la 12ª disposizione transitoria della Costituzione, articolo 657 del 52, che va sotto il nome di legge Scelba, proprio per fissare delle eccezioni all'articolo 21 che regola la libertà di opinione e che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione censura. La legge Scelba va a chiarire con una disposizione transitoria, non temporanea, l'eccezione a questo articolo, cioè che questi diritti trovano, i diritti dell'articolo 21, un limite nella Costituzione. È con questa legge che si è sciolto negli anni 70 Ordine Nuovo. A seguire abbiamo la legge Mancino del 93. Sono leggi che costituiscono gli atti prodomici del fascismo, del razzismo, e per quanto riguarda la legge Mancino sono prodomici anche provvedimenti come i DASPO, che tutti voi conoscete. Tornando a noi, il lemma antifascismo può non comparire. Con la ricerca di Google è un divertimento che tutti gli studenti di giurisprudenza fanno con i vari termini nella nostra Costituzione. Ma ciò non toglie che la nostra carta non sia inscritta con i valori fondanti, che sono nettamente in contrasto con l'ideologia fascista e quindi la nostra Costituzione per assioma è antifascista. Ed è importante che i rappresentanti delle istituzioni abbiano ben chiaro quali siano i valori fermi e sostanziali del nostro vivere democratico, esplicitati nella nostra Costituzione. E l'antifascismo, cioè il rifiuto di tutto ciò che il fascismo ha rappresentato per il nostro paese e per il mondo, non dimentichiamo i 40 milioni di morti causati dalla Seconda Guerra Mondiale, in partenza proprio dalla nascita della dittatura fascista qui nella nostra città, l'anno prossimo faranno 100 anni. E di rifiuto di tutto, dei disvalori di sopraffazione e di prevaricazione. Quindi tutti i cittadini del nostro municipio sono stati fieri che il presidente Larvieri abbia festeggiato il 25 aprile, che quest'anno cade nel 70° della promulgazione della nostra Carta Costituzionale, con i cittadini dell'isola, ribadendo così l'unità delle istituzioni democratiche nei valori della resistenza e della riconquistata democrazia e antifascismo. Valori che vengono, secondo me, e qui concludo, chiariti in un piccolo stralcio del discorso degli studenti milanesi del nostro padre costituente Calamandrei. Quando, quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti, combattendo, fucilati, impiccati e torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, in Africa, morti per le strade di Milano e per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano, per scattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione antifascista.
Grazie. Non ci sono altri cittadini iscritti a parlare, quindi possiamo procedere con gli interventi dei consiglieri. Prego, consigliere Calogia, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ieri 30 maggio c'è stata una gestione di uno sgombro e di un'occupazione. Secondo me la gestione di questo sgombro e di queste occupazioni, io a livello di istituzione reale, che sia polizia, soprattutto i vigili urbani e roba del genere, praticamente essendo tutti là presenti, più di 50 persone, erano tutti presenti davanti alla vecchia Banca Nazionale, cioè il luogo occupato. Però nessuno si è preoccupato di cosa facessero questi ragazzi, dove andassero questi ragazzi. Erano tutti messi là. Cosa succedeva? Per le vie di Appoli e di Bruttano, piano piano, come i ragazzi tranquilli, con la sua modestia, bisogna dire, si sono recati per le vie di Bruttano verso l'Omero. Sono entrati dentro come nulla fosse. Nessuno l'ha seguiti, nessuno ha fatto nessun intervento del genere. Questa, io l'ho reputato, non lo so, mi sembrava una cosa quasi organizzata. Non so perché, ma avevo questa impressione. Io dico una cosa, ieri sera sono arrivati là, io sono andato, mi sono recato là alle 8. Non è venuto a presidiare nessuno, non è venuto a presidiare, non dico che dovevano sgombrare, ma almeno presidiare. Nessuno, né un vigile urbano, né la polizia, niente. Arrivavano tranquilli con i camion, in cose, scaricavano cucine da mangiare, praticamente, scusate la voce, praticamente come fosse casa loro. Io non ce l'ho con i ragazzi, ma proprio questo tipo di gestione che c'è stata a livello istituzionale della cosa è stata una cosa veramente, sembrava una cosa molto pacifica, molto bella. Cioè, io, meno male che non è successo niente, di questo sono contento. Però anche oggi continuo, sono entrati dentro, l'hanno portato dentro tagliaerba, ramazze, hanno portato dentro trattori, hanno tagliato, li ringrazio che hanno tagliato l'erba dell'omero, praticamente che abbiamo gestito questa cosa, e li ringrazio moltissimo. Nessuno fino a stasera si è visto presente del comune, nessuno si è preso la propria responsabilità. In una riunione all'auditorium di Niguarda, che eravamo tutti là, anche l'opposizione, beh, io si parlava dell'omero, giusto? O l'omero, perché mi fa male l'omero, allora io dico sempre così, scusatemi. Ma allora, capite? Quella sera là si parlava di questa scuola, a parte che gli raccontai che questa scuola è una scuola storica del PD all'assessore Rabaiotti, perché là insomma ci sono creati una forza politica del PD che si chiama Granelle Loguccioli, quindi è una scuola che dovevano continuare a esserci, perché per creare dei personaggi del genere doveva esserci. Secondo me, gli ho detto, assessore, guardi, questa scuola, che poi lui abbiamo parlato, sono state delle conseguenze anche a livello municipale, che abbiamo parlato di fare qualcosa per i ragazzi di Bruzzaro o qualsiasi, cioè, insomma, di mettere in moto questa cosa. Ha perso solo tempo, fin quando è successo quello che è successo. Bene, io gli ho detto, assessore, sappi una cosa, che quella zona è una zona disagiata. È una zona dei quattro fiumi di Bruzzano, va bene, perché là c'è l'Europa intera, il Reno, la Senna, il Danubio e tutte queste, ok? Gliel'avevo detto, non facciamo arrivare gente disagiata a provocare altra gente disagiata. Questa è la mia preoccupazione di Bruzzano, questa è effettivamente più la presenza dei coloro. E la mia preoccupazione di Bruzzano è che possa succedere qualcosa a Bruzzano, e questo io non lo voglio. Per quello pretendo uno sgombro che sia urgente e veloce, perché a Bruzzano non voglio che succeda nulla. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere La Loggia. Prego Assessore Pellegrini.
Buonasera a tutti, per dare tre informazioni riguardo la prima, che finalmente oggi nell'area parcheggio di Ditta Pasta di Assalino sono stati posizionati le barriere e i portali, quindi da oggi diciamo che anche quell'area ci ha impedito l'accesso ai nomadi, e quindi anche lì degrado sarà sempre meno, grazie anche al nostro Municipio 9 che ha deliberato in tal senso. L'altra invece è, ritornando all'occupazione abusiva, anche il Municipio ha scritto immediatamente agli assessori Rabaiotti e l'assessore alla sicurezza era Baiottico, al questore, al prefetto e a tutti gli organi competenti, segnalando l'occupazione e chiedendo un immediato intervento delle forze affinché sgombino la struttura occupata, in quanto rientrante anche in progetti municipali di importante rilevanza sociale e culturale. Quindi anche noi come Municipio siamo subito intervenuti chiedendo al Comune innanzitutto di fare una diffida, perché è una proprietà comunale, quindi per sgomberare una proprietà comunale ci vuole una diffida da parte della proprietà. Ci auguriamo che il Comune di Milano non faccia sconti, che intervenga per far capire che la legalità è la legalità, non solo a parole ma anche a fatti, e quindi sarà un bel segno per i cittadini vedere che il sindaco di Milano e la giunta insieme alla polizia liberino una scuola e la rimettino, la diano comunque, mettere in sicurezza per un bando, per bandi, avvisi pubblici in regola per tutti. Finito questo, dico che il Municipio ha sollecitato più volte, a seguito di una delibera di giunta sul monitoraggio delle aree verdi e sui servizi nelle aree verdi nel fine settimana, nel piano estate, primavera estate, come era accaduto l'anno scorso. Quest'anno probabilmente c'è un po' più di ritardo, abbiamo dovuto sollecitare, ci sono arrivate che il Presidente e gli uffici vi faranno avere a tutti. Il 29 ci è arrivata una nota da parte della segreteria dell'assessore, dove inseriscono tutte le aree le aree verdi che verranno monitorate e verranno come dire, controllate. Non abbiamo la possibilità di capire come, né la modalità, né quanti agenti, né quante persone. Abbiamo chiesto se ci possono dare più dettagli, ma ahimè questo non c'è stato dato. Abbiamo una lista di aree verdi, in questi giorni li faremo girare a tutti i consiglieri. Mancano alcune aree in cui noi avevamo inserito la nostra delibera. È già qualcosa e niente, è tutto qua. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Gesmundo.
Grazie, buonasera. Io devo presentare una mozione che riguarda una richiesta di alcuni cittadini che abitano a via Vincenzo La Sereno, una richiesta che intendono adottare, curare delle aiole, del verde lungo la via, e si sono rivolti a me, per questo io ho pensato di presentare una mozione, come dicevo, perché per questa via purtroppo c'era un impedimento, una lista di 28-29 vie presentata in una delibera del 2012 dove non si poteva sponsorizzare e curare il verde di queste vie. Allora io chiedo con una deroga a questa delibera affinché possano adottare, curare aiole che intendono, diciamo, migliorare questo verde. La presento in questo modo: richiesta di disponibilità, sponsorizzazione e collaborazione per la cura e la manutenzione delle aree verdi pubbliche del Municipio 9. Alla cortese attenzione per Francesco Maran e Raffaele Totaro. Visto il completamento di riqualificazione urbana di tutta la via Vincenzo da Seregno, l'ubicazione, la posizione, la visibilità e lo stato di tutte le aree verdi di aiole e piante ubicate nella stessa via, vedere foto allegato, ho allegato una foto, si chiede la deroga al parere relativo all'avviso pubblico previsto dalla delibera 85/12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di Zona 9 per la manutenzione delle aree verdi pubbliche assegnabili relativamente alla via Vincenzo da Seregno, e io ho allegato ancora anche per questo l'allegato A dove prevede la delibera. Si chiede che si possa dare approvazione e disponibilità alla sponsorizzazione e alla collaborazione tecnica ai cittadini che ne fanno richiesta, che provvedono alla cura, sistemazione e manutenzione dell'area verde assegnata e di dare la possibilità di posizionare un piccolo cartello riportante il nome del titolare del contratto di assegnazione senza finalità o vantaggi di tipo commerciale. Spero che sia accettata da tutti, grazie.
Ha concluso?
Sì, concluso.
Grazie, prego la parola al capogruppo Belli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, presento una mozione urgente, dovrebbe avere già ottenuto le firme per la discussione stasera. La vado a leggere. Allora, oggetto, condanna occupazione del fabbricato ex liceo Omero di Bruzzano. Premesso che il giorno 35/2018 veniva sgomberato il fabbricato occupato abusivamente dal collettivo Remake, i quali, dopo un corteo per le strade del quartiere, si accingeva ad occupare un immobile comunale, ex liceo Omero di Via del Volga. Considerato che il fabbricato è in fase di abbandono e l'amministrazione comunale centrale e la città metropolitana sono ancora impegnate a stabilire gli atti formali dei passaggi e dei relativi costi, prolungando i tempi delle prese in carico e degli eventuali costi. L'occupazione dell'ex liceo Omero, ubicato nel quartiere di Bruzzano, va a mettere ulteriormente a rischio la sicurezza urbana e la vivibilità dei cittadini di Bruzzano. Verificato che in data 28/4/2017, delibera giunta municipale numero 50, la giunta del municipio 9 ha richiesto l'intervento urgente per la programmazione e la realizzazione volto al riutilizzo della struttura, e di seguito in data 8/5/2018, con delibera numero 68, la Giunta del Municipio 9 ha deliberato la richiesta del trasferimento di porzione dell'edificio in carico al Municipio 9, nonché l'ultima, in data 25/5/2018, numero 83, individuando il fabbricato come possibile sede del progetto Smart City Food Sharing. e comunque ne chiede l'assegnazione e la gestione in capo al Municipio 9 per provvedere tramite l'evidenza pubblica alla restituzione dell'immobile alla cittadinanza tramite associazioni che forniscono servizi ai cittadini. Il Municipio 9 condanna l'occupazione dell'immobile pubblico e ne chiede il suo immediato sgombero, onde evitare che la sicurezza del quartiere sia messa a rischio, per dare la possibilità all'amministrazione municipale di mettere a bando la struttura. Grazie.
Grazie Capogruppo Belli, la invito a portare il documento. Prego consigliera Senesi, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io intervengo solo per sollecitare la convocazione di un nuovo incontro del tavolo sulla viabilità, coesione sociale e sicurezza nel quartiere Nitro. Ci eravamo lasciati il 16 aprile con l'idea che ci saremmo rivisti anche in vista dell'estate, quindi presento semplicemente questo sollecito in forma di interrogazione. Mi aspetto una risposta anche in forma scritta questa sera con i tempi opportuni, insomma, secondo le vostre valutazioni, ma mi auguro che sia entro il mese di giugno, prima che insomma inizino le ferie per i cittadini, anche perché credo che sia attento in questo ultimo periodo è nuovamente sotto attacco, insomma, di traffico e eccesso di chiamate notturne. Grazie,
prego capogruppo Indovino.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto stasera corre l'obbligo di ringraziare i militanti della Lega Nord che nella notte hanno imbiancato le mura della loro sede togliendo la scritta Basta Euro, che mi sembra un fatto significativo perché hanno imbiancato un muro del municipio, quindi mi sembra un ringraziamento doveroso per lo sforzo a recuperare il decoro che abbiamo fatto. Il muro all'interno del territorio del municipio, Viale Enrico Fermi è nel municipio 9, se non mi sbaglio. Perfetto. La seconda cosa che vorrei dire è questa. Allora, da quando mi sono iscritto alla newsletter del municipio, diciamo, noto che è un po' schizofrenica. Io, se mi posso permettere un consiglio umile, le newsletter, solitamente chi lavora nel campo della comunicazione anche tra i banchi della maggioranza ve lo confermerà, tendenzialmente si mangiano con una certa cadenza, non si mandano random. Quindi scegliete un giorno, il lunedì, il mercoledì a metà settimana, il giovedì, scegliete quello che volete, fate una volta alla settimana, però fossi in voi la razionalizzerei un po'. Ma non è un consiglio, diciamo, tecnico. Non un consiglio, ma una richiesta di rispetto per la vita di tutti i consiglieri, invece quella che faccio nella urgenza della necessità di razionalizzare le convocazioni delle commissioni. Allora, io... abbiamo messo nel regolamento che si può convocare entro 24 ore, auspicando che questa cosa delle 24 ore fosse utilizzata in casi d'urgenza. Allora, settimana scorsa è successo già un'altra volta, a parte le convocazioni il venerdì dalle 8 alle 9 e mezzo per agevolare la presenza dei cittadini, che infatti erano presenti in forza. Ma io lo chiedo, guarda, penso di parlare a nome di tutti, spero di parlare a nome di tutti, non si può chiedere agli uffici di convocare una commissione il 30 maggio, il 28 maggio alle 14.26. Non si può, perché è una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi consiglieri che magari aspettano il lunedì per organizzarsi la propria vita familiare, privata, pubblica, magari per organizzare incontri sul territorio, assemblee di partito. Quindi aspettano il lunedì, una volta che passa il lunedì uno sa più o meno, tra virgolette, di che morte deve morire, non nel senso che sa gli impegni che avrà dal punto di vista delle commissioni consigliari nel corso della settimana e si organizza. Non è possibile che il martedì arrivano le convocazioni per il mercoledì arrivano le convocazioni per il venerdì, perché è poco rispettoso. Ah, io faccio un appello al presidente, che già, a cui già l'ho fatto e so che si è già impegnato a perorare questa causa, di razionalizzare. Io, diciamo, mi do tempo fino a settembre. Se a settembre non siete capaci di organizzare le commissioni in un modo umano, proporremo una modifica del regolamento per ritornare a come eravamo prima, cioè che le commissioni si devono convocare almeno 3 giorni prima. La richiesta che faccio, diciamo, l'ottimo sarebbe che il lunedì mattina gli uffici mandino uno specchietto delle commissioni della settimana, in modo tale che dal lunedì poi non si può più convocare. Dopodiché non è che siamo stupidi, l'urgenza può capitare, l'urgenza che vuol dire una volta ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, ci sta a convocare la commissione il giorno prima e nessuno ha mai detto niente, ma se comincia a capitare 4-5 volte al mese su 11 commissioni, 12 commissioni che convocate, mi sembra un'organizzazione dei lavori francamente che non facilita neanche la qualità della discussione tra noi. Presento poi 2 richieste. La prima è del posizionamento di un portale, visto che siamo tutti appassionati a questa in via Murat. Sì, lo so che è assessore, non so. Poi faccio un'altra richiesta, questa un po' più articolata, l'avevo già presentata ma non c'è stato seguito, di un intervento di verifica e manutenzione presso Bocca di Lupo e Tombini, presenti in particolare diciamo nell'area del Seveso, più nello specifico nell'area Testi, Santa Marcellina, Santa Monica, Testi Piane e Testi Cagrande, perché anche questi giorni ha piovuto e tra un po', se qualcuno mi traina, io prendo gli sci e facciamo un città. Faccio poi un'interrogazione e chiudo, è un'interrogazione scritta a cui richiedo risposta scritta, è sulla vicenda del liceo Omero o Omero, diciamo, a seconda che lo si dica nella modalità di La Loggia, che comunque conosce il quartiere di Bruzzano, quindi immagino che la dica in modo corretto. È un'interrogazione, quindi richiedo risposta scritta a un'interrogazione sul ruolo del municipio. Come molti di voi sapranno, noi oggi abbiamo fatto una dichiarazione come gruppo anche molto critica rispetto all'atteggiamento del comune, e però pensiamo, immaginiamo che anche il municipio, come dire, non abbia fatto tutto quello che era in suo potere di fare. Quindi, visto che non abbiamo ritenuto di presentare una mozione, anche per correttezza e perché su queste cose penso che sia corretto essere, diciamo, informarsi e avere anche il vostro racconto di quello che è accaduto, presentiamo un'interrogazione e aspettiamo la risposta. Grazie.
Grazie capogruppo Indovino, prego il consigliere Bizzotto. La parola.
Grazie.
Bizzotto,
mi sente?
Bizzotto,
si sente? Si sente?
Ah. Va. Si contenga però, consigliere Bizzotto, la prego.
No, assolutamente. No, praticamente io volevo fare solo chiedere una precisazione, anzi un piccolo appunto in questo senso qua. Io penso che pochi di noi conoscono effettivamente anche il regolamento nostro. In questo senso, quando si presentano le mozioni, purtroppo abbiamo anche, a mio parere, i modelli che non sono adeguatamente, cioè non si sono adeguati al regolamento. Il nostro regolamento cosa prevede? Che il consigliere, e questo è l'articolo 12, secondo comma, che presentano, in questo caso parla di mozioni, devono specificare se intendono che la loro mozione venga discussa in consiglio o venga discussa nelle commissioni. Questa è una novità rispetto al precedente, però io noto che non viene mai scritta da nessuno. È chiaro che in questo caso, a mio parere, va sempre come interrogazione qualsiasi cosa in sede di consiglio. Però non sarebbe male se venissero quantomeno i modelli adeguati, ma nello stesso tempo gli uffici, prima di accettare qualsiasi mozione, che controllino se il consigliere, siccome lo prevede il nostro regolamento interno, hanno indicato cosa intendono, a dove, a chi lo intendono presentare, perché tante volte io ho notato ci sono interrogazioni, qualsiasi cosa, che non si capisce a chi è diretto. Chiedo che venga fatta, ma a chi? Questo non viene quasi mai indicato. Sarebbe utile comunque che queste mozioni, queste interrogazioni, qualsiasi cosa venga presentata a chi è diretta, e nulla toglie che eventualmente, se devono essere presentate nelle varie commissioni, che venga in maniera indicata in maniera ben specifica, perché altrimenti in effetti questa possibilità che c'è, diciamo, col nuovo regolamento e che prima non c'era, penso che sia anche molto utile conoscere.
Grazie consigliere Bizzotto, non abbiamo altri iscritti, procediamo quindi con la nomina degli scrutatori. Consigliera Pagliaro, consigliere Rancati, consigliere Medolago, prendiamo nota, Pagliaro, Rancati, Medolago. Abbiamo da ratificare il verbale 46, quindi se non ci sono interventi lo do per ratificato. E passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, mozione d'avvento d'oggetto applicazione della delibera del Consiglio Comunale numero 525/2016 in materia di attribuzione delle competenze e deleghe verso istituzioni municipali. La parola al presentatario, vicepresidente Femminino.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, noi come gruppo di Forza Italia abbiamo inteso presentare questa mozione che ovviamente, siccome ho avuto modo di leggerla l'altra volta, la do per letta. Volevo fare alcune brevi considerazioni. Che cosa ci ha spinto a noi come gruppo di Forza Italia a presentare questa mozione? Quali sono le ragioni? Le ragioni sono che, a fronte di quanto era previsto per quanto riguarda i municipi, che tra l'altro siamo passati alla forma diretta dell'elezione del Presidente, e poi adesso i municipi sono dotati anche del Presidente e della Giunta con 3 assessori. Era prevista nella delibera del Consiglio Comunale che le competenze conoscessero il decentramento verso i municipi in generale. A distanza di 2 anni questo decentramento ancora non si è realizzato. Pertanto, da questo punto di vista, siccome non riguarda la maggioranza ma riguarda un po' il municipio nella sua interezza, chiedo ai colleghi di votarla all'unanimità per avere più forza e per fare in modo che finalmente venga attuato quel decentramento che è tanto necessario. Vorrei solo a menzionare quali sono gli ambiti e poi, dopodiché, auspico che ci siano gli interventi dei colleghi e contemporaneamente che poi alla fine venga approvata all'unanimità possibilmente. Gli ambiti di cui si dovrebbe occupare i municipi, in questo caso il municipio 9: servizi alla persona, servizi demografici, servizi educativi, servizi culturali, servizi sportivi, gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato, edilizia di interesse municipale, verde pubblico e arredo urbano, sicurezza urbana, viabilità locale, attività commerciale ed artigianato. Per quanto ci riguarda, il tempo è scaduto e occorre che l'amministrazione comunale decentri queste competenze, perché affinché, diciamo, il municipio stesso possa assolvere un ruolo, diciamo, di ordine concreto, pratico, che si possono dare delle risposte ai cittadini per quanto riguarda l'ambito delle proprie competenze. E detto ciò, io chiudo il mio intervento auspicando ancora una volta che ci sia l'intendimento di tutti a perseguire questo tipo di strada, che ci porterebbe semplicemente a dare un ruolo centrale al Municipio 9. Grazie.
Grazie, prego capogruppo Indovino, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ma io devo dire, avrei auspicato che questa discussione avrebbe potuto avere un iter un po' diverso, condiviso magari con una proposta di delibera consiliare da discutere in commissione, lavorando su, in modo un po' più approfondito, per poi, come dire, portare in aula una delibera frutto di un lavoro comune, che avesse un livello di approfondimento maggiore rispetto a questa. È un iter che abbiamo già seguito per altre cose, penso al regolamento delle associazioni. Potevamo nel giro di un mese produrre un documento magari anche più corposo, più approfondito, che individuasse soluzioni concrete senza lasciare all'amministrazione centrale mano libera, mentre invece ci ritroviamo con una mozione che comunque, devo dare atto, come dire, abbiamo più volte sollecitato a fronte delle vostre lamentele, e quindi siamo qui oggi a discutere dello stato di fatto della riforma. Una riforma che, non lo dico perché ho qui di fianco il consigliere Medulago, ma perché ne sono convinto, in sé per sé non è una riforma, come spesso sento dire, che non funziona. Se venisse applicata, come dire, sembra un po' il Concilio Vaticano II, perdonatemi il paragone ardito, diciamo che se fosse applicato nella sua totalità, porterebbe grandi benefici alla Chiesa. Allo stesso modo, se questo regolamento venisse applicato nella sua totalità, porterebbe grandi benefici ai cittadini, non a noi, perché poi in fondo noi siamo qui per metterci al servizio dei cittadini. Detto questo, quindi, senza volerla fare esageratamente lunga, condividendo l'invito del capogruppo femminino a combattere questa battaglia insieme, io mi sono permesso, ci siamo permessi come gruppo del Partito Democratico, di presentare un emendamento che sostituisce completamente un paragrafo, ma non stravolge la struttura e il corpo della delibera, però secondo me mette l'accento su un aspetto che noi riteniamo fondamentale, e lo ritenevamo fondamentale già durante la discussione della commissione presieduta da Medulago, durante la stesura appunto del nuovo regolamento del centramento, che è quella della macchina amministrativa e della forza lavoro dei dipendenti del comune, indispensabili a far funzionare davvero il decentramento. Allora, senza spaventarvi esageratamente, anche perché è possibile che vi accorgiate che sia anche più duro rispetto a quello che avete scritto voi, noi chiediamo di sostituire tutto il paragrafo del tenuto conto che, quindi diciamo togliere tutto il paragrafo sostituendolo con questo testo. Nel corso di questi primi due anni non si è dato pieno compimento alla riforma del decentramento, mantenendo de facto un assetto istituzionale molto simile a quello dei consigli di zona, seppur con qualche importante novità, che mal si sposa con l'attuale diversificazione di ruoli fra giunta municipale e consiglio di municipio. Sono trascorsi due anni dall'inizio della consigliatura con il nuovo assetto istituzionale dei municipi e non si è ancora verificato nessun cambiamento sensibile rispetto ad un'auspicabile implementazione delle deleghe da trasferire dall'amministrazione centrale ai municipi per garantire risposte migliori e più celeri nei confronti dei cittadini. La nuova architettura istituzionale necessiterebbe di un grande impegno per avviare una riforma che, attraverso il decentramento degli uffici, possa servire a innovare la macchina amministrativa del comune, oggi talvolta incapace di rispondere ad alcune piccole e grandi necessità che riguardano i cittadini. Questo, come notate, non si cerca di difendere nessuno, ma è per inquadrare, secondo me, i tre punti centrali, e cioè A, che non è stato attuato a pieno il regolamento sul decentramento, che pure ci sarebbe. Il secondo è che non si è fatto neppure nessun passo avanti sul passaggio delle deleghe, anche in modo di prendo il tempo di Molè, ma sto chiudendo,
vada a concludere.
Anche un passaggio di deleghe consentirebbe anche un lavoro migliore, più sereno, più corretto, di divisione di ruoli tra giunta e consiglio, che oggi è un po' confuso, non in funzione del regolamento, ma infatti che non abbiamo cose da discutere perché non ci hanno passato le competenze. E il terzo aspetto, di questo noi siamo profondamente convinti, è che il decentramento e l'attuazione di quel regolamento è l'occasione, forse unica per la città di Milano, di smuovere un po' le acque in quel sottobosco di dirigenti e dipendenti, che alcuni sono le grandi eccellenze, altri meno, che però oggi faticano spesso a dare, come sperimentiamo quotidianamente tutti noi con grande frustrazione, appunto, che ogni tanto non riescono a garantire le risposte ai cittadini. Quindi questo è un po', non si cambia il dispositivo, che è condivisibile, chiediamo solo di mettere un focus su questo, un accento su queste tre questioni che secondo noi sono centrali rispetto a quello che siamo.
Grazie capogruppo Indovino, prego consigliera Gianotti.
Grazie, buonasera. Allora, vado oltre la punta di polemica iniziale che mi verrebbe da porre sul fatto perché questa mozione debba essere al punto 1 e non più avanti come di solito nella prassi. Facciamo finta che è al punto giusto. Allora, per quanto riguarda le premesse e i contenuti, per me preso atto anche della richiesta che ha fatto ora Indovino, che comunque credo che non aggiunga molto al senso della mozione, ma ritengo sia, diciamo, se il suo gruppo politico pensa che in questo modo sia più chiara la richiesta, va bene, noi appoggeremo quella modifica. E per me è molto più rilevante quello che c'è poi alla fine in sostanza nel chiede. Allora, parto dalla fine, cioè quella correzione in penna: valuterà le azioni da intraprendere. Quali? Secondo me, io adesso non mi permetto di emendare io in quali azioni, porrò degli esempi, poi eventualmente valutate voi, visto che è una vostra richiesta poi che parte anche dalla maggioranza. Secondo me se lasciamo solo così è come fare una specie di minaccia a vuoto, cioè intraprenderemo delle azioni, mi sembra come dire non sappiamo neanche noi che azioni vogliamo fare e probabilmente se ci dite di no non avremo la forza di farle. Quindi secondo me bisogna essere espliciti nelle azioni che si vogliono portare avanti ed eventualmente avere il coraggio di portarle a termine. Io sarei tranquillamente, direi anche cose del tipo tutti i consiglieri si autosospenderanno per un mese, io non avrei nessun problema, non so altro, e vedo che mi ho attirato l'attenzione. Cioè sono azioni forti, però il presidente ride, magari però o si dice qualche cosa che ha una reale portata, o se no è come fare una dichiarazione di intenti che secondo me finirà nella massa delle carte che riceve il comune, che non avrà alcun peso. Oppure anche io ho detto questa che è un esempio meramente, cioè proprio casuale.
Mi perdoni, può leggermente allontanarsi dal grafico?
Scusatemi, così va bene? Ok. Poi è un'altra cosa, io mi ricordo che il presidente aveva fatto un esempio, aveva detto che avrebbe chiesto delle autonomie per quanto riguardava la parte dei lavori pubblici, ad esempio sotto una certa cifra di avere autonomia, e anche qui secondo me, oltre a dire che vogliamo la piena attuazione, mi permetterei di chiedere già delle specifiche, di modo che la nostra richiesta sia concreta, anche magari semplice da attuare, di modo che il comune non si possa facilmente sottrarre o appunto considerare di scarso rilievo questa mozione. ripeto, non mi sento di proporla io in quanto è un'azione che poi, cioè la richiesta è vostra. Io adesso penso che possiamo anche approvare questa mozione, ma ripeto, se non ci sono delle specifiche e B delle contropartite rilevanti, secondo me questa mozione passerà inosservata anche se venisse approvata da tutti quanti noi, e in più consiglio poi di farla passare in tutti i municipi, questo magari l'avete già proposto. Grazie.
Grazie consigliera Gianotti, prego capogruppo De Lorenzo.
Io penso che riguardi tutti una mozione del genere, quindi mi sembra anche perché se si può lavorare meglio e si può lavorare con più autonomia, si lavora bene. Nella mia esperienza pregressa, quando eravamo consigli di zona 25-30 anni fa, avevamo più autonomia di spesa che adesso, in proporzione, quindi c'è stato anche un cambiamento inverso. No, invece lo reputo come una mozione fatta bene, poi con l'integrazione che completa anche la parte del personale, che è una parte importante, perché se ci danno le deleghe, c'è dei soldi, ma anche la gente che lavora, sarà difficile portare avanti poi un'azione del genere. Io lo vedo in due fasi, questa come mozione si vota e poi bisogna fare un lavoro all'interno della commissione in modo più particolareggiato, in modo da poter sviscerare e mettere meglio sulla carta tutte le varie domande e tutte le varie richieste di autonomia che possiamo avere, certo all'interno del cappello iniziale delle autonomie che vengono trasferite ai municipi. Non possiamo uscire, chiedere cose che non possiamo avere, ci diano quelle che possiamo avere, ma ci diano parallelamente anche il personale per cui gestire questo. Quindi io la vedo, la mozione approvata stasera va benissimo, ecco, la integrazione va bene, però il cammino non deve finire lì, ma deve essere rivolta in commissione per andare più nel particolare e proporre cose adeguate che non siano solo le autosospensioni. Grazie.
Grazie capogruppo De Lorenzo, prego capogruppo Melone.
Grazie. Grazie Presidente, ma forse sono sulla stessa linea di De Lorenzo, anche perché secondo me lo strumento giusto non era la mozione da presentare, ma era da presentare un ordine del giorno del Consiglio e di farlo precedere da un'attività di lavoro, di verifica di quali sono gli impedimenti che ci sono stati in situazione. Dopodiché la fase successiva dovrebbe essere quella di una conferenza dei municipi in cui i 9 municipi si incontrano, verificano e fanno una proposta comune per migliorare le attività dei municipi. Io la vedevo e la vedo così, piuttosto che andare appunto a fare delle richieste, valuterà le azioni, perché lasciano il tempo un po' il tempo che trovano, valuterà le azioni. Secondo me bisogna, se vogliamo andare in una direzione di essere propositivi e di ottenere dei risultati, bisogna fare un certo lavoro preliminare e arrivare con una forza maggiore rispetto a delle richieste un po' così campate per aria.
E grazie capogruppo Melone, do la parola all'assessore Giovanati.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io sono molto concorde con questa mozione, secondo me è un'iniziativa che potevamo prendere anche come consiglio, e ringrazio il gruppo di Forza Italia di aver preso l'iniziativa e invito veramente tutti i consiglieri ad aderire, in quanto il regolamento di decentramento porterebbe in effetti un beneficio per la nostra città. La richiesta di decentrare le funzioni previste dal regolamento è sul piatto della, poi potrebbe confermarlo meglio il Presidente, è discusso dalla conferenza dei Presidenti fin dall'inizio. Logicamente trasferimento di poteri implica anche il trasferimento di risorse e personale. Ritengo anch'io, come ha detto De Lorenzo, che magari la Commissione o il Consiglio poi troverete la forma migliore, debba indicare delle azioni precise da compiere. Infatti una ce ne ho da suggerire, dato che oltre a rivestire la carica di assessore sono anche consigliere di questo municipio. che è quella di iniziare a elaborare delibere ad hoc su ogni competenza richiesta, dare dei termini per l'attuazione, chiedere le motivazioni o interrogazioni per le quali non viene attuata quella richiesta e nel caso fare mozioni di sfiducia agli assessori che non intendono o non rispondono alla richiesta di decentramento. E iniziare un'azione di forza che non vuole essere di contrasto ma l'ottenimento di un beneficio per la cittadinanza. Inoltre il Presidente sta già compiendo più volte insieme, perché poi questa non è una questione che riguarda solo alcuni consigli di zona ma è consigli di municipio, ma riguarda tutti i presidenti, e ad ogni tavolo che io sto leggendo anche i verbali, questa questione viene ribadita ogni volta da 2 anni a questa parte. Se riterremo necessaria un'azione di forza, io indico questa proposta, poi da discutere o da valutare.
Grazie Assessore Giovanetti. Ha chiesto la parola il Presidente Lardieri, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, Vicepresidente, buonasera a tutti. Io ritengo che invece questa mozione sia giusta, è arrivato al momento giusto, perché per il fatto che siamo istituzionali, quando abbiamo fatto i primi incontri con il sindaco Sala ci disse: il primo anno è normale, non riusciremo a fare tutto quello che dobbiamo fare, ci rendiamo conto, e quindi dice: ma entro l'anno prossimo, per dicembre del 2017, il decentramento ci sarà. Bene, noi abbiamo aspettato anche dicembre 2017 e dal primo giorno, e ci sono tutti i verbali della conferenza dei presidenti, perché poi non è che possiamo buttarla sempre in dobbiamo per forza trovarci in 500, siamo eletti, ci sono gli organismi, l'organismo deputato a vedere, a controllare che il decentramento si realizzi secondo quanto scritto è l'osservatorio. Solo che io proprio ieri, per l'ennesima volta, ho chiesto una conferenza specifica dei presidenti per dire che l'osservatorio, mi dispiace, non me ne voglia nessuno, ma ha fatto pochi passi. Il documento che vi ho anche inviato, alla fine è tutto da vedere, da sperimentare, da guardare e da studiare, ma ancora non si è prodotto nulla. Fare solo analisi, io dico sempre che un politico che fa solo analisi, beh, forse faceva meglio a fare qualche altra cosa, perché il politico dopo l'analisi deve anche saper dare delle risposte concrete. Le risposte concrete io le ho fatte, ho fatto delle proposte, l'ho chiamato il modello Maran, quindi dimostrazione che in un settore dove è stata data la possibilità di pensare e poter realizzare concretamente, questo municipio tutti insieme l'abbiamo fatto. Con i 150.000 euro del verde, noi, Municipio 9, ha realizzato delle opere concrete. Questo è facile da portare e da traslare su tutti gli altri assessori, che sia l'edilizia pubblica, che sia i CSRC, quindi nel welfare, quindi nei piani, e in ogni settore dove noi abbiamo delle competenze, abbiamo ottenuto che almeno una volta al mese ci vediamo anche con la polizia locale, quindi con i vigili di quartiere si fa il piano, si chiedono spiegazioni, si chiedono i risultati, dove sono andati, cosa hanno fatto, cosa loro propongono, e insieme si danno dei suggerimenti, prendendo anche spunti dai cittadini, consiglieri che fanno delle segnalazioni, quindi piano piano, ma è troppo lento. Noi arriveremo a 5 anni, che possiamo fare se no 2-3 cose. Quando l'abbiamo detto a un assessore, ci ha detto candidamente: non vi abbiamo dato i soldi perché poi poteva succedere come è successo, quello era il periodo quando l'abbiamo chiesto, che a Roma c'era stato qualche piccolo scandalo. Ma vi sembra logica una cosa del genere? Allora si richiamava, si è sempre richiamato, ma già da quando ero consigliere io ho proposto semplicemente l'attuazione regolamento Lucchini, come dice il buon Medolago. Anche lui e gli altri che erano insieme a lui tendevano, il regolamento Lucchini non faceva altro che creare
dei limiti, ma delle competenze da trasferire al municipio. Perché qui alla fine, prendiamo anche per esempio che sia l'illuminazione, che sia un'altra cosa, noi proponiamo, poi dopo va all'assessore di turno, se ne due, tre sì e no, le recepisce il resto. E allora che cosa abbiamo fatto? Quando i cittadini vengono da noi a chiederci qualcosa e poi noi di 10 cose sì e no ne mettiamo 2 o 3, oppure si fanno delle cose, delle attività sul nostro municipio che neanche veniamo informati. Beh, questo non è corretto, questo significa non avere rispetto delle istituzioni. Quindi non è corretto, ecco perché è normale ed è giusto che sia arrivata questa mozione, per dare lo spunto a far partire, ed è stata già richiesta di discuterla anche in altri municipi, quindi comunque il tam tam è partito. Io l'ho detto chiaro e tondo ed è a verbale che i prossimi 3 anni io mi dedicherò, alla maggior parte del mio sforzo sarà dedicato al decentramento. Chiunque ci sarà dopo ne potrà solo beneficiare, ma non prendere questi 3 anni per non fare nulla, perché il decentramento è fondamentale. Qualche assessore che è venuto qui ci ha detto: noi questi non vi li lasceremo mai. Ma nel regolamento c'è scritto che dovrebbe essere di competenza del municipio, ma ci ha detto chiaro e tondo: non ve lo sognate neanche. Ma questa è arroganza, questo significa disattendere a delle cose scritte e non da me, scritte da chi mi ha detto non ve lo sognate neanche. Che significa? Che forse non l'hanno neanche letto quando qualcuno l'ha scritto? E secondo me sì, perché poi si sono accorti, e lo dissi in commissione affari istituzionali: avete fatto un errore o un brutto vizio di leggere, quindi quello che avete scritto qua dentro lo dovremo attuare, e una parte fondamentale è il personale. Adesso ci hanno ridotto anche lo straordinario. Sai come andremo a finire per tenere, cercare di stare? Che la verbalizzazione che era prevista per le commissioni ce la faremo noi, per cercare di recuperare un po' di risorse. Abbiamo, che lo facevamo è un conto, ma il regolamento prevedeva un'altra cosa. Allora se prevedi delle cose poi le devi sostenere, perché sennò vuol dire che stai scrivendo il falso, già sai che non lo puoi fare. Ci hanno, 2 persone sono diventate, e sono contento per loro, da B, e uno da C è diventato D, quindi hanno avuto una promozione semplicemente perché hanno vinto un concorso, non così a Mlan, hanno vinto un concorso e io sono contento. Beh, qualcuno scherzando mi ha detto: beh, adesso i 2 funzionari te li abbiamo dati. Ah, quindi a parte, abbiamo cambiato la giacca al collega, all'impiegato, gli abbiamo dato la promozione, ma non è aumentata di una persona. Cioè, quello che faceva prima fa adesso, e noi siamo sempre sotto. Noi siamo il primo municipio, abbiamo meno persone di chi ha 40.000 abitanti meno di noi. Io vi invito, venite tutte le mattine, ci sono sì e no 8-9 persone, ma che l'ho già spiegato, tra 4-5 che ci hanno, quelli che sono in part time, quelli che devono andare ai corsi, che giustamente devono andare ai corsi, alla fine ci troviamo a lavorare con 7-8 persone. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo 102 matrimoni, ma con chi li stiamo facendo? Sempre col personale che è qui. E se ci sono dei matrimoni il lunedì e il mercoledì, e ci sono, e questo è un servizio, non è uno sfizio che fa pure rima, è un servizio che il Comune di Milano offre ed è anche gradito alla cittadinanza, non ci sarebbero tanti. Noi non sappiamo come farli, ma vi sembra normale? Perché questo poi non possiamo farlo anche se vanno 2 persone in ferie. Gli atti che noi dobbiamo produrre, io l'ho sempre detto e lo continuo a dire, io posso fare 18 delibere al minuto. E che ci vuole fare una delibera? Che ci vuole a pensarla? Ma in effetti il politico deve pensare, deve avere la visione, ma chi deve concretizzare, chi deve scrivere l'atto, chi deve scrivere la delibera? È il tecnico. E se mancano, quindi non è vero che la parte amministrativa non inficia la parte politica, la inficia. E come? Ad agosto non ci sono più straordinari, quindi si rischia che alcuni non ci saranno, quindi non faranno straordinario, e ognuno giustamente dice: perché lo devo mettere a recupero? Io mi faccio sabato e domenica e non lo puoi obbligare, e allora non ti viene. Cosa facciamo? Che agosto non facciamo nessuna delibera perché poi non c'è nessuno? Noi siamo stati il primo anno e siamo stati anche il secondo ad agosto qua, i primi sì, ero qui, ero presente, però non potevo fare niente.
perché si era in ferie, perché giustamente hanno diritto alle ferie. Non possiamo assegnare un lavoro a una persona che faccia due, cioè due persone che siano interscambiabili, quindi che sappiano fare almeno, la mia organizzazione dove dirigevo io era così, una persona doveva saper fare almeno due cose, in modo che quando mancava uno l'altro sopperiva, non al 100%, ma doveva sapere dove mettere le mani. Non lo possiamo fare perché non ce n'è la possibilità, e stando sempre qui, a parte il fatto che c'è il direttore che se la cava benissimo, mica ci devo essere io, ma io vedo, stando qui, che non stanno a chiacchierare, lavorano, e lo continuo a dire anche in comune, lavorano, non stanno a bighellonare. E allora come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Allora, insistiamo sul personale, che ci diano queste deleghe, che ci diano dignità come municipio, perché siamo in grado di fare le cose, e lo continuo a dire con tutti gli assessori. Ho parlato con il sindaco Sala che mi ha detto è giusto, hai ragione, vediamo come possiamo trovare la quadra. Noi non siamo contro il comune, chiariamoci una volta per tutte, io sono parte, ci sentiamo parte del comune e ci abbiamo da guadagnare tutti, perché se le cose piccole le facciamo noi ce ne prendiamo le responsabilità, se non siamo in grado di farle ci cacceranno a calci a pedate nel sedere e faranno bene. Ma se siamo capaci di fare qualcosa è giusto che siano i cittadini a decidere, ma in questo modo ha deciso l'amministrazione comunale e noi questo non lo permetteremo. Sarà una battaglia sempre, comunque nelle istituzioni, ma una battaglia forte, seria, che chiediamo che anche voi combattiate insieme a noi.
Grazie Presidente, la parola al Vicepresidente Femminino per le repliche.
Allora, mi sento di ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, perché comunque il tema è stato trattato dai colleghi nel modo giusto, gli intendimenti sono quelli di dare il giusto ruolo ai municipi come previsto appunto dalla delibera del Consiglio. In questo senso auspichiamo che tutti gli altri municipi, ma in questo senso già ci siamo attivati, che anche gli altri municipi si attivano, che sia il municipio 1, 2, 3, che tutti i municipi si attivano affinché, diciamo, si dia corso concreto alla piena attuazione del decentramento, che è un atto dovuto e mette, diciamo, i municipi poi nella condizione di essere dei reali riferimenti dei cittadini. Detto questo, per quanto riguarda l'emendamento che ha presentato il capogruppo Indovino, con molta franchezza devo dire che tra l'altro va a migliorare il lavoro che è stato fatto, pertanto mi sento di accogliere l'emendamento perché comunque va nella direzione giusta e stiamo tracciando, diciamo, un percorso che vede tutti i colleghi del municipio 9 uniti nell'intento di avere un ruolo più significativo rispetto a quello attuale, visto che tra l'altro è contenuto nell'ambito della delibera per quanto riguarda l'architettura dei municipi. È ovvio anche un'altra cosa, come giustamente diceva il capogruppo De Lorenzo, ma anche l'assessore Giovanati, cioè è evidente che noi, questo è un primo passo, ma e noi auspichiamo che l'amministrazione centrale dia corso concreto all'attuazione del decentramento. Poi è ovvio che se non dovesse succedere nulla, o come ha detto la capogruppo Melone, mi dispiace che abbia usato il termine che comunque sia non servirà a nulla, questo è un primo atto che fa il municipio 9. Se non ci dovesse essere seguito concreto da parte dell'amministrazione centrale, io credo che noi insieme, e questa volta la faremo insieme l'azione, concorderemo le azioni da promuovere per fare in modo e mettere nella condizione l'amministrazione centrale di non sottrarsi alle proprie responsabilità.
Grazie, non ci sono altri interventi, quindi possiamo mettere in votazione la mozione così come da emendamento accettato. sono problemi? Non riesce, ha provato a niente. Comunque registriamo il suo voto che era a favore. Va. Perfetto. Possiamo chiudere quindi la votazione. 30 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione della rendicontazione annuale della Giunta Municipale. Io darei la lettura al Presidente Bizzotto.
Ecco, questa mozione, cioè scusa, questa relazione è stata discussa in sede di commissione lunedì scorso, è stata dibattuta alla presenza del direttore. L'unica cosa che mi sento di segnalare, visto che se ne è parlato prima, è della relazione illustrativa, il punto B che parla delle risorse disponibili. Poi per quanto riguarda le attività sono elencate le risorse disponibili, dice quanti dipendenti ci sono e che tipologia di dipendenti ci sono. Per il resto la do letta, anche perché leggere altre 6 pagine sinceramente penso che passato questo periodo qua di tempo non tutti sono ben felici di risentirla, specialmente quelli che hanno fatto parte della commissione. Per cui io la do per letta, in sede di commissione è stata votata a maggioranza, nel senso non ci sono stati né voti contrari né astenuti, e pertanto io la do per letta.
Grazie, prego capogruppo Indovino.
Dunque, è una relazione, diciamo, un compito, nel senso che descrive entrate e uscite, quindi non ci asterremo in virtù del fatto, diciamo, che alcune cose fatte le condividiamo, altre come noto non le abbiamo condivise, quindi sarebbe, diciamo, sciocco fare altrimenti. Mi faceva solo abbastanza ridere, mi permetterete, che in ambito di promozione sportiva il municipio ha organizzato 2 eventi rilevanti, diciamo rilevante forse dal punto di vista dell'impegno economico, la giornata in via Salemi è stata rilevante di sicuro. Mi risulta, diciamo, che dal punto di vista della partecipazione non sia stato questo grande successo, quindi sono sicuro che il direttore, da buon tecnico qual è, intendesse dal punto di vista economico, e io su questo lo condivido. Diciamo, l'impegno economico è stato rilevante soprattutto se considerato rispetto al numero dei partecipanti. Sul resto non c'era mai stato modo di discutere di questa cosa, quindi mi piaceva mettere un puntino sulle i, come spesso mi capita. Sul resto devo dire la relazione dal punto di vista tecnico descritta, il direttore ha fatto il suo dovere, e comunico che ci asteniamo non sul dal punto di vista della qualità della scrittura del documento, ma sui contenuti, che sono un frutto avvelenato delle politiche e non dei tecnici.
Grazie, mettiamo quindi in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 22 favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti, viene approvato. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione di Consiglio di Municipio di iniziativa della Giunta Municipale avente ad oggetto richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di deliberazione avente ad oggetto la semplificazione dei processi amministrativi per la realizzazione di iniziative ed eventi in spazi pubblici. Se mi concede il Presidente Bizzotto, darei la parola all'Assessore Giovanati.
Fermi, per favore.
Sì, va bene, errore mio, chiedo scusa. Presidente Bizzotto, a lei la parola.
Ok, grazie.
Se il Presidente poi vuole dare subito la parola all'assessore, nulla osta.
Cioè, prima o dopo? Prima o dopo? Allora,
subito.
No, casomai due minuti soltanto e dopodiché do la parola, oppure se vuole, ecco, dopodiché. Allora, anche questa proposta di delibera della Giunta è stata discussa sempre lunedì scorso. Chiaramente c'è stato un po' di discussione, c'è stato naturalmente qualche diciamo punto di vista che...
Per cortesia, chi non è interessato al dibattito è pregato di lasciare l'aula, grazie.
In sede di commissione c'è stato un accenno di quello che ha detto diciamo il capogruppo Indovino, che riguardava diciamo questa proposta qua. Comunque alla fine è stata votata da tutti quanti, ma in maniera difforme, nel senso che difatti in merito ho presentato, avrei detto che avrei presentato un emendamento, visto che non era possibile modificarla. Ecco, ma in tal senso mi sentirei che un domani si potesse chiedere di non solo che non si possa modificare, ma in aggiunta al documento che viene presentato e non modificabile in sede di commissione, che venga eventualmente presentato un ulteriore documento della commissione con le modifiche proposte, in maniera che tutti in sede di consiglio possono avere la contezza delle modifiche che sono state approvate in sede di commissione. Così non è, perché diciamo la votazione ha avuto in questo caso qua l'approvazione però con una modifica. La modifica che riguarderebbe subito dopo la parte finale che parla di delibera, il punto successivo in cui si chiede alle, come c'è scritto, si chiede alla Commissione Affari Istituzionali Municipio 9 di, e qua sono le parole che sono state votate come modificabili, cioè modificate, costituire un gruppo di lavoro formato da consiglieri di tutte le forze politiche. Ecco, questo inciso verrebbe modificato con attivare un iter esplorativo. Questo fa sì che il gruppo di lavoro di fatto non venga istituito, ma rimanga all'interno della commissione stessa, e per cui verrebbe letto in questo modo qua: di richiedere alla Commissione Affari Istituzionali del Municipio 9 di attivare un iter esplorativo finalizzato all'elaborazione di una proposta di deliberazione avente ad oggetto la semplificazione dei processi amministrativi per la realizzazione di iniziative ed eventi in spazi pubblici. Questa praticamente verrebbe riletto, e comunque sarebbe la sostituzione del testo precedentemente. Questo in sede di commissione è stato detto che verrebbe votata favorevolmente con questa modifica, altrimenti sarebbe stata votata contro. Questo è quanto mi sento di dire. Adesso passo la parola all'assessore presidente.
Grazie presidente, prego assessore Giovanati, a lei la parola.
Allora, mi spiace non essere stata presente lunedì, ma purtroppo avevo la febbre e l'otite e quindi ero KO, altrimenti sarei intervenuta anche nella discussione. Mi è stata comunque riferita, l'emendamento da me viene accettato, infatti non voleva essere tanto un gruppo staccato dalla commissione, ma bensì mi piaceva inserire la parola lavoro, perché il lavoro implica un impegno, una fatica per tentare di realizzare un risultato, tanto che l'ultimo punto già richiedeva la commissione sopracitata l'elaborazione di un primo documento in collaborazione con le realtà territoriali indicante le problematiche riscontrate nell'iter burocratici per la realizzazione di iniziative sul territorio. Quindi va bene, e l'emendamento da me viene accettato.
Possiamo metterlo in votazione, assessore, mi prego. Ci mancherebbe. Si è concluso, prego la parola al capogruppo Indovino.
Io mi scuso con chi era in commissione, però d'obbligo fare l'intervento, gliele do il permesso, non mi offendo, rifaccio un po' l'intervento che avevo fatto in commissione, perché ci tengo anche che rimanga agli atti. Io trovo, nel merito ovviamente non ho nulla da obiettare, per un semplice motivo, che il 17 aprile io ho presentato una mozione uguale al 99,5%, anche 90%, guardate, va bene, anche 90%. Dopodiché il presidente Bizzotto, devo dire che ha avuto l'onestà intellettuale di leggere il dispositivo della mozione che avevo presentato io in commissione. Non stiamo chiedendo uno la cosa all'opposto dell'altro. Trovo profondamente scorretto che durante quella discussione voi vi siate trincerati dietro l'intervento dell'assessore Todaro, che nulla aveva a che fare con il testo della mozione che io avevo presentato, in cui chiedevo un gruppo di lavoro che lavorasse, le stesse cose che state chiedendo voi oggi. E devo dire che questa mozione, che arriva dopo un mese da quella che avevo presentato io, mi sembra una grande mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di un vostro collega innanzitutto, perché almeno dare atto, almeno nel testo della mozione, del fatto che ci fosse una condivisione, del fatto che questa richiesta fosse arrivata dall'altra parte. Guardate, ma bastava anche solo una telefonata per dire: guarda, presentiamo questa cosa qua, so che l'hai presentata tu un mese fa, scusaci, abbiamo sbagliato a votare. Sarebbe bastato fate anche una telefonata, perché lo ridico la stessa cosa che ho detto in commissione. Mi dispiace, perché pur nella diversità delle opinioni di alcuni di voi, io stima, e questi atteggiamenti e questi comportamenti, come dire, minano un po', mi sembra, il minimo di rispetto reciproco che si deve avere gli uni nei confronti del lavoro degli altri, al di là delle legittime rimostranze e diversità e divergenze di opinioni. E sottolineo anche un'altra cosa: adesso mi dispiace rovinare questo clima idilliaco che c'è nella maggioranza, anche rispetto all'intervento che abbiamo sentito in apertura di consiglio, questa armonia che c'è tra di voi anche nei confronti di quello che dite al telefono ai cittadini, però che questo, no.
Per cortesia, rimaniamo al tema della discussione, non cerchiamo, stiamo andando bene questa sera, la prego.
No, stavo facendo semplicemente una considerazione,
dicevo, al di fuori di quello che
dicevo, è. No, ma adesso arrivo al punto che mi ha stupito anche che un'iniziativa di questo genere fosse presa dall'assessore Giovanati. Adesso so che forse è più interessante ascoltare gli audio, ma il testo di una mozione, sì, ma non sbuffi, cioè un minimo, veramente ormai vale tutto, cioè uno ascolta gli audio mentre uno parla, poi glielo fa notare, sbuffa, rispetto. Comunque,
se ci sono problemi la prego di evidenziarli a me, che prenderò provvedimenti. Però prosegua, assessore, allora, per cortesia, non cade in provocazione.
Sono brutale. Il dunque è che
assessore, assessore, la prego.
Io capisco che è in difficoltà, ma il dunque,
assessore,
la può sbattere fuori.
Assessore, la prego, mantenga un contegno, se no mi trovo a dover prendere provvedimenti come nell'ultimo consiglio. Non ceda a provocazioni, la prego.
Prenda
la invito a contenersi e avere un atteggiamento consono al rispetto dell'aula e dell'istituzione che rappresenta.
Io le chiederei di prendere il provvedimento, perché uno che in aula dice mi sto rompendo le palle, va bene, si può dire?
Assolutamente.
Si può dire?
No.
Quindi?
Proseguo nel suo intervento, prenderò il provvedimento che riterrò necessario. La prego di proseguire e non istigare queste situazioni, ma proseguire nel...
Io non ho istigato.
Assessore, sono costretto, però se continua, la prego.
Se assessore, mi dice dove l'ho istigata,
però lei, se ha un atteggiamento meno ironico,
adesso la sto per, prendo il tempo di ciascuno, adesso la sto per istigare rispetto a quello che sto dicendo. Dicevo che trovavo trovo singolare che una proposta di questo genere, che di fatto affronta il tema caro alle realtà associative che fanno attività di questo genere negli spazi pubblici, venga presentato dall'assessore Giovanatti e non da chi la grande coppia Todaro e Pellegrini invece si dovrebbe occupare.
Grazie, se ha problemi la invito quindi ad assessore, la prego, lei purtroppo oggi si trova con un'altra nota di biasimo, che la prego di allontanarsi dall'aula per calmare i suoi animi agitati, la prego di far terminare il capogruppo indovino il suo intervento con serenità, avrà modo di replicare a tutto quello che lei ritiene non opportuno, però nei modi e nei termini che il suo ruolo le impongono di avere. Grazie. Prego capogruppo indovino.
Io invito l'assessore Todaro dopo a venire con me dietro, dopo chiamerò mia sorella e le dirò la grande coppia e si accorgerà che non si offenderà.
Capogruppo indovino.
No. Io starei provando a parlare di politica e lei che mi sta continuando a interrompere, mi sta tirando un pacchetto di cracker, veda lei. Fazzoletti, vabbè. Comunque è stato talmente aggressivo che i suoi colleghi si sono avvicinati.
Vi prego, non vedo la necessità di infatti, questi atteggiamenti. Possiamo proseguire, lungo, altrimenti troverò.
Avvicinando un brivido mi è corso lungo la schiena. Comunque,
capogruppo indovino.
Io sto cercando di parlare, se mi fa parlare l'assessore parlo.
Capogruppo indovino, sta tergiversando palesemente lei. Capisco la situazione possa essere, però prosegua, grazie.
Sto dicendo che mi stupisce, la dico pulita, mi stupisce che questa proposta, che secondo me non è corretta dal punto di vista istituzionale, ma è sgarbata nei confronti del Consiglio, perché un'iniziativa del genere sarebbe stato meglio prenderla in commissione da parte di alcuni consiglieri piuttosto che l'assessore. Ma una volta che la presenta l'assessore, mi stupisce il fatto che a presentare una proposta di questo genere sia l'assessore alle politiche sociali e all'educazione, che pure ha sotto un terzo settore e gestisce iniziative col terzo settore significative e importanti, e che invece non l'abbiano fatta l'assessore allo sport e l'assessore alla cultura, che invece dovrebbero essere i titolari, diciamo per ovvie ragioni, di un'iniziativa di questo genere nei confronti del Consiglio. Allora, se vogliamo fare politica, io penso che forse qualcuno ha troppe deleghe. Allora, io consiglierei il presidente Lardieri, visto e considerato anche le considerazioni che faceva prima, e cioè che uno deve saper fare le cose dell'altro. Ho capito che l'assessore Giovanatti ha imparato a fare le cose che dovrebbero fare Todaro e Pellegrini. Forse sarebbe il caso che a loro volta loro, non so se imparassero a fare delle cose che dovrebbe fare l'assessore Giovanatti, ma che in ogni caso imparassero a fare qualcosa, perché ci sembra che la loro attività. Ma ha intenzione di fare qualcosa, presidente, o non lo so?
Ho provveduto già a comminare una nota di biasimo in questo caso.
Scusi, non avevo sentito, le chiedo scusa, mi avevo sentito male. E quindi chiudo l'intervento dicendo che, visto che siamo persone intellettualmente oneste, la votiamo perché è la stessa cosa che abbiamo proposto un mese fa, sottolineando le criticità che ci sono all'interno della maggioranza, le criticità che ci sono all'interno della giunta e, fatemelo dire, le criticità anche che ci sono di rispetto reciproco in quest'aula, anche a fronte degli atteggiamenti che abbiamo ascoltato, perché che in quest'aula non sia più consentito fare una critica politica, che subito si venga aggrediti e interrotti quando si faceva molto di peggio nei 5 anni precedenti, è una cosa semplicemente ridicola, perché io non ho offeso e insultato nessuno. Se volete inizio fuori, però, perché non lo faccio qua dentro, però qua dentro ho semplicemente fatto una critica politica, può piacere o non piacere, capisco che faccio arrabbiare, ma non ho mancato di rispetto a nessuno, perché non ve lo sto dicendo, non è una locuzione che utilizzo nei vostri confronti, non ho detto che siete due imbecilli, ho detto la grande coppia, fine del discorso, perché se no allora chiamiamo l'inquisizione, diciamo che il film La Grande Bellezza ha un titolo che non va bene perché ha fatto offendere i brutti, non mi pare, diciamo, una grande idea.
Prego assessore Giovanatti, a lei la parola.
Vorrei rispondere. Anzitutto io porto molto rispetto rispetto ai miei colleghi assessori, qua non c'è stata nessuna invasione di delega, tanto che la ragione per cui io l'ho presentata sta nel premesso e mi spiace che non l'abbiate letto con attenzione. Il welfare milanese è caratterizzato da una storia e da un presente ricco di una vivacità che ha saputo rispondere in modo positivo e propositivo anche all'attuale situazione economica e sociale. È importante la presenza nel nostro territorio di realtà che sostengono quotidianamente i bisogni di cittadini, anche tramite iniziative aggregative che rappresentano per il nostro territorio una risorsa importante per creare relazioni sociali attive, reti di solidarietà e di scambio di informazione. L'amministrazione comunale dovrebbe avere la funzione di garantire a tutti opportunità di sviluppo, facendo delle regole amministrative non un ostacolo burocratico alle attività, ma un mezzo per veicolare la crescita della società. Per cui io l'ho presentata sulla scorta delle commissioni o delle audizioni che io ho fatto e incontri delle realtà associative, e ho riscontrato questa problematica. Che la risoluzione di questa problematica possa riportare anche una soluzione che non riguarda solo l'ambito del welfare, ma anche le iniziative aggregative commerciali o dello sport o del verde, penso sia solo un valore aggiunto. Ma io sono partita proprio dalle deleghe. Inoltre vorrei dire che di solito le delibere della giunta sono proposte dall'assessore, ma condivise da presidente e dagli altri assessori, per cui non è solo una mera presa d'atto la votazione, ma è proprio un lavoro insieme che la giunta compie.
Grazie assessore, capogruppo Indovino, la prego. Consigliera Gianotti. Non continui a schiacciare per cortesia, se no. Dovrebbe essere anche. Se è sua, dovrebbe essere anche mia premura, capogruppo Belli, allo stesso modo. Se sua premura dovrebbe essere anche mia. Ci siamo, prego.
Sì. Allora, riporto una semplice considerazione che avevo fatto in commissione, pur diciamo ritenendo valide le considerazioni, e secondo me questo è il lavoro normale che si dovrebbe fare in commissione senza dover richiedere, fare normalmente, si dovrebbero analizzare le proposte di deliberazione, e normalmente se si ritiene di dover fare proposte per semplificare i processi e così via. Mi pareva che in commissione da più parti, non solo da me, anche da presenze di forze politiche differenti, quindi in modo un po' trasversale e misto, fosse emersa la richiesta e la conclusione comunque non a favore del gruppo di lavoro, ma di uno svolgimento di questa attività normalmente nella commissione. Quindi io non ho problemi anche nel costituire il gruppo di lavoro, ma ci sembrava che fosse sarebbe stato più efficace. Non ho capito, è stato emendato? Allora mi è sfuggito. È stato emendato? Qua io il testo che ho in delibera parla di gruppo di lavoro. Non ho capito. Adesso nel suo emendamento c'è che in commissione. Ok, va bene. Allora con l'emendamento ritengo che sia completa la richiesta. Grazie.
Grazie. Prego, Presidente Lardieri, a lei la parola.
Sì, sarò telegrafico, visto che bene o male l'assessore Giovanati l'ha già detto, e nel premesso che è lì è tutto, quindi per quanto riguardava le sue deleghe, ma una volta per tutte cerchiamo di capirci e lo sappiamo, la Giunta è un organo collegiale, quindi quando si fanno delle delibere non c'è la delibera dell'assessore X o dell'assessore Y. Tant'è vero che se ci fosse qualcuno che si astiene o vota contro, beh, dici io allora è individuato, altrimenti la giunta quando arriva dopo un discorso già fatto, perché vuol dire che ci si è confrontati, vuol dire che si è in testa qualche cosa, c'è un programma e la giunta non è altro che l'atto conclusivo della concretizzazione di quello che si è discusso e si è pensato. Adesso che ci fosse una firma o che non ci fosse un'altra firma, quando ce n'erano due di firme di proposta, e che significava che chi aveva votato, il presidente o qualcun altro aveva votato contro o non sta, no, è un organo collegiale. Quindi è inutile che strumentalizziamo, facciamo, è dall'inizio che abbiamo parlato e ne abbiamo parlato anche stasera, e ripeto, ci sono gli atti e non le chiacchiere, che era necessario formare uno studio per poter dare, ed essere precursori anche in questo campo, per poter dare delle linee guida agli altri municipi con i quali ci confrontiamo. Perché noi ci confrontiamo anche con gli altri municipi, con gli altri presidenti, non è che arriviamo così. E allora di queste cose ne ho discusso anche ieri con alcuni presidenti di sinistra, di destra, con chiunque. Quindi è un'esigenza che c'è, non è solo nostra. Noi abbiamo avuto il coraggio di cominciare. Però ripeto, non esiste che un assessore porta avanti un'idea e la porta da solo, altrimenti noi voteremmo contrari. Se invece votiamo tutti allo stesso modo è perché ci siamo arrivati, ripeto, atto conclusivo di un ragionamento e di uno studio collegiale.
Grazie Presidente. Presidente Bizzotto, lei la parola.
Sì, per concludere, praticamente in sede di commissione alla fine avevamo fatto una votazione e l'emendamento che ho presentato prima, che ho detto l'avrei presentato, di fatto modificherebbe, se approvato, l'inciso, perché in sede di commissione da tutti è stato voluto di togliere la parte che riguarda il gruppo, ma che rimanga di fatto tutto in commissione, anche perché la commissione già rappresenta tutti i gruppi. Primo. Secondo, volevo soltanto sottolineare una cosa. In sede di commissione, in effetti, io ho visto che è andata molto più liscia. Probabilmente, io ho visto anche, a parte preciso, altrimenti poi mi dimentico, la proposta di emendamento che fu fatta è stata fatta da capogruppo De Lorenzo e poi tutti quanti è stata accettata. Tornando al discorso di prima, in sede di commissione, è vero, il capogruppo Indovino più o meno ha fatto lo stesso intervento che ha fatto questa sera. Lì probabilmente c'è stato un silenzio più imbarazzante da un certo punto di vista, ma diciamo che è stato capito, diciamo, la cosa, è stata capita da, diciamo, quello che era stato fatto. È chiaro che per dovere di cronaca, come ha detto lui, mi sono sentito di leggere sia l'uno che l'altro in maniera da capire, ma questo non toglie il fatto che poi in definitiva ci sia stato, posso dire, una specie di accordo tacito in maniera tale che si è potuto parlarne in maniera pacata, in maniera che non ci siano state recriminazioni né da una parte né dall'altra, e questo me lo sento di dire. E pertanto io a questo punto non ho nient'altro da aggiungere per quanto riguarda, diciamo, questa proposta di delibera, se non che venga approvata, che io chiedo che venga approvata con l'emendamento.
Grazie, quindi procediamo con le votazioni. Dobbiamo mettere in votazione prima l'emendamento presentato dal consigliere Bizzotto. Scusi? Bizzotto? No, scusate, non ho visto. Emendamento Bizzotto. Dichiaro chiusa la votazione. 30 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Andiamo quindi a votare la delibera così come emendata. Secondo. Dichiaro chiusa la votazione. 29 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene così approvata. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Proposte sul piano della manutenzione delle strade nel territorio del municipio 9. Prego la parola al sintetico presidente Bizzotto.
Grazie, forse questa è la mia serata, almeno questa, una sera me la concedete, no? O no? Allora questa è di fatto è stata
per
sono
cortesia
state fatte due commissioni che riguardano appunto questo argomento qua. È stata abbastanza movimentata da un certo punto di vista, perché in effetti quello che ci veniva chiesto erano di 6-7, oltre ad approvare quello che era il cosiddetto allegato 3 con le priorità, chiaramente ci è stato chiesto di segnalare ulteriori 6-7, di cui almeno 4 che riguardassero i cosiddetti, quelli che noi chiamavamo i rattoppi, i rappezzi e le buche. Ma in effetti anche in sede di commissione una cosa del genere non è stata tanto ben vista, anche perché non si è, diciamo, già la lettera che ci è pervenuta non spiegava in maniera molto puntuale e precisa quello che effettivamente dovevamo chiedere, nel senso che sarebbe stato auspicabile avere un qualcosa di più preciso, tipo non so quanta lunghezza di strada, quanti chilometri, se era serno chilometro, quante centinaia di metri potevamo disporre. Chiaramente in sede di commissione la maggior parte degli interventi sono stati incentrati sul fatto che noi come municipio, a noi interesserebbero quantomeno che le direttrici fossero sgombere, cioè che non ci siano le buche e i rappezzi che per quanto riguarda la mobilità possono creare delle difficoltà oltre che ai pedoni per quanto riguarda gli attraversamenti, ma anche buche, le biciclette e i motocicli che possono rischiare di farsi male e cadere. Alla fine diciamo da quel che ne è uscito, in base anche a quanto è stato votato alla fine, sono state votate 6-7 che si trovano, io sto cercando di do per lette, però alla fine
grazie Presidente Bizzotto,
l'elenco delle, no, almeno solo l'elenco, questo che riguardano una corsia preferenziale, queste sono quelle che sono state votate, contrario tra l'altro mi pare che era solo il collega Cortese. Corsia preferenziale di via Lestevio e di via Lancetti, l'avallamento di via Valtellina prima del ponte di via Farini in corrispondenza del benzinaio, poi direttrice da piazza Maciacchini fino a via Stesani compresa, tratti di strada che necessitano di essere asfaltati, non rattoppi, e tra le vie Cavaletto e via Novaro si chiede anche la rimozione dei binari. Direttrice piazzale Nizza partendo da via Muret, piazzale Nizza sotto il ponte di via Benefattori dell'ospedale, via Donatelli, via Graziano Imperatore, proseguendo fino al confine col comune di Bresso, da via Ferini, angolo viale Stelvio, fino a piazza Maciacchini, lato sinistro, da via Livigno, tutta via Abba, fino alla rotonda, via Monte Cristallo, per quanto riguarda le buche in questo caso.
Concluso, grazie, ribadisco, per la sua capacità di sintesi. Prego la parola alla consigliera Gianotto.
Grazie. Vabbè, abemus governo. Io volevo inserire un piccolo emendamento. Non è necessario. Vabbè, vedete voi. Allora.
Si bevemus.
L'avevo già espresso in commissione, è una cosa generale, però qui teniamo molto perché è semplice, poco costoso, ma può impedire gravi incidenti. Quindi vorremmo che al termine della delibera, prima degli allegati, fosse inserito: si richiede inoltre di ripristinare tutta la segnaletica orizzontale ove sia stata cancellata e la segnaletica verticale ove divelta danneggiata o mancante. Dovrebbe essere in teoria un po' un sottinteso quando si fanno lavori, ma nel dubbio preferiamo precisare. Grazie, spero che venga accolto, mi sembra anche abbastanza banale.
Grazie, verrà messo in votazione se ci fa avere il documento. Prego, consigliere Motta.
Sì, grazie. Io vorrei che fosse spiegato un po' meglio il punto 6, nel senso, voglio capire cosa si intende. Io avevo in commissione intuito che si intendesse tutta via Livigno, da via Abba a via Le Jenner. Scritta così non riesco a capirla, nel senso, da via Livigno forse è un la via Livigno, tutta. Da via Abba fino alla rotonda di via Le Jenner, perché la rotonda è già, è quella che di solito si chiama la rotonda, è quella di via Abba, per cui da via Abba a via Abba non ha senso. Vorrei che fosse spiegato un filino meglio.
Grazie.
Il punto 7 non lo so, cioè è una strada senza uscita che fa sostanzialmente parcheggio. C'è bisogno di non si può chiedere semplicemente di rattoppare le buche, cioè bisogna riasfaltare un parcheggio senza uscita, cioè non capisco perché è stata inserita qua. Io in commissione me la son persa, poi sono andato a vedere dove fosse, è un parcheggio, una strada senza uscita, parcheggio su via Lario, parallela a via Lestelvio. Mi domando se serve una delibera a inserirla tra le, è l'ultima per carità, ma già ci si lamenta che sono solo 7, forse ci sta qualcosa di un po' più importante lì, non lo so, la butto lì, chiedo quantomeno per chi l'ha proposta perché, che senso ha.
Grazie consigliere Motta. Prego consigliere Barenesi.
Grazie presidente, intervengo per proporre un emendamento. Mi scuso di non averlo posto in commissione, ma non ho potuto partecipare a quella commissione, non sono membro, ma sarei voluta esserci, però ero impossibilitata a partecipare. La propongo perché in realtà questo consiglio ha già approvato il merito di questi interventi ed è una proposta di delibera votata a larga maggioranza il 1° dicembre 2016 proprio dal municipio 9, dopo che c'era stato un intervento anche di una cittadina in cui chiedeva il posizionamento di un dosso rallentatore in via Toce di fronte alla scuola, tra i giardini e la scuola. In quella giornata abbiamo approvato il posizionamento di un rallentatore davanti alla scuola di via Toce, di un rallentatore davanti all'incrocio tra via Sebenico primo pezzo con Volturno e il rifacimento del marciapiede di Garigliano. Quindi io rimetto quelle che sono le opere che in realtà noi abbiamo già approvato e lo propongo come punto in coda a quelle che voi avete inserito come commissione. Leggo l'emendamento. Emendamento alla proposta di delibera sul piano della manutenzione delle strade e del territorio del municipio 9. Come proposta già approvata con delibera numero 38 1 dicembre 2016 si propone di inserire nel deliberato i punti: posizionamento di dosso rallentatore in via Toce nel pezzo di strada antecedente la scuola e relativa segnaletica per presenza bambini, posizionamento di dosso rallentatore in via Sevenico nel pezzo di strada immediatamente antecedente l'incrocio con via Volturno e rifacimento del marciapiede in via Garigliano.
Grazie, la invito a portare l'emendamento. Prego la parola al Presidente Larvieri.
Sì, grazie. Abbiamo avuto l'incontro con l'assessore Cananelli come presidenti e ho fatto presente che il modo di proporci e di farci indicare 2 interventi, 4 interventi o 5 interventi era un modo proprio sbagliato e non significava nulla. Dico, allora vi diamo tutte le direttrici e vuol dire che cosa significa. Io ho fatto una proposta che poi è stata presa da tutti gli altri presidenti. Se ci avesse indicato un tot di chilometri per municipio, allora ognuno poteva tranquillamente, perché anche la strada che diceva lì che non si capiva ma semplicemente sarà un refuso, da via Monte San Genesio che è super rattoppata, fatta almeno 10 volte, fino alla rotonda di via Abba in fondo, quella la parte. La prima parte di via Livigno sono solo due buche, quindi è inutile farla tutta, poiché la coperta è corta. Allora, come è stato fatto all'inizio, che c'erano pochissimi soldi, che poi infatti li hanno esauriti subito, addirittura facevano la parte sinistra, la parte destra la lasciavano, o viceversa, dove era ammalorata. Quindi, facendo dei chilometri, noi avremmo potuto soddisfare in modo, secondo me, ottimale molte più strade, ed era anche un modo di distribuire equamente tra i vari municipi. Poi lì ecco quello che significa decentramento, quando noi diciamo come municipio, perché conosciamo le nostre strade, facevamo indicavamo delle strade, dei punti particolari. È inutile mettere tutte le strade dove, se è buono, è inutile sprecare, ma andavamo a lavorare su quelle che erano necessarie. E invece così non è stato. Ha preso nota, evidentemente lo farà per l'anno prossimo, ma io auspicavo che fosse già attuato adesso, sarebbe stato un metodo molto molto più efficace. Seconda cosa, ho chiesto di sapere quale atteggiamento dobbiamo avere con le strade private. Risposta: bisogna vedere se le strade private sono a fondo chiuso o se sono a scorrimento. Quindi chiederò il rimborso al Comune di Milano, perché la strada di collegamento mia privata, che abbiamo speso 300.000 euro l'anno scorso, doveva farlo il Comune. Allora, o è privata e, come prevede il codice, se la devono fare chi è il proprietario, perché è lui che dovrebbe pagare. Poiché non lo fanno, ci sono sentenze che fanno giurisprudenza ma non legge, che il Comune, comunque, se c'è passaggio pubblico, in prima istanza dovrebbe rattoppare, dovrebbe togliere il pericolo. Mi è stata fatta l'esempio di via Cavalletto, e allora, se la via Cavalletto andava fatta, mi chiedo perché è stata un anno senza essere messa a posto, perché ancora adesso, poi l'ultima buttata di un po' di catrame lì, giusta com'è, ma ci sono i cavalletti, peggio di prima, quindi non è stato fatto niente. Allora, o ci diamo un metodo, un modus operandi che sia chiaro, ma per tutti, perché capita che io scrivo al terzo reparto strade e mi arriva la risposta: non possiamo intervenire perché è strada privata. Poi il giorno dopo qualcuno è intervenuto, ma non siamo intervenuti noi, mi dicono. Beh, allora dobbiamo capirci, in modo che ognuno di noi, chi fa la segnalazione, questo è per tutti, non è solo per me, è per tutti, chi fa la segnalazione, se c'è un solo modo di operare e di agire, forse facilita un pochettino il compito a tutti. Così è l'anarchia più completa. È successo con una segnalazione che mi è arrivata la risposta al terzo reparto strada, io l'ho mandata al cittadino: mi dispiace, non possiamo intervenire perché è privata. Gli ho mandato la risposta. Il giorno dopo sono passato di là, stavano lavorando. Scusate, ma chi siete? Ah, noi il NUIR. E come mai siete qui? Ci hanno chiamato. Non è un modo di lavorare a Milano. C'è un modus operandi che sia quello a cui tutti ci possiamo uniformare, a cui tutti noi possiamo avere come punto di riferimento e dire: come mai non hai fatto questo e perché non l'hai fatto, e possiamo pretendere. Così non si va da nessuna parte. E torniamo sempre a bomba. Ecco perché ci vogliono delle regole precise in ogni settore.
Grazie Presidente, prego Presidente Bizzotto.
Per la conclusione.
No, ma siamo convinti della sua sinteticità.
Perfetto, la ringrazio. Allora, punto 6, sicuramente c'è stato un refuso, perché via Livigno è intesa tutta, però in particolar modo quel tratto che va da via Ponte San Genesio fino alla rotonda, quella dove c'è via Abba. Questo, ecco. E chiaramente la storia delle vie private, io ricordo che in commissione feci presente due vie in maniera particolarmente, che hanno necessità di essere riparate: una era la via Vignati, una era la via Cavalletto, e difatti le abbiamo escluse tutte perché tutti sono vie private. Poi, se vogliamo vedere, io mi sono accorto che a Milano ne abbiamo parecchie. Via Mafucci, che è talmente grande, è via privata anche quella. Per cui abbiamo tante di quelle vie che di fatto
il traffico, io non avrei mai pensato, però adesso ultimamente ci sto facendo caso quando vedi, no, questa è una via privata, ma in effetti purtroppo è così. Che devo dire? Su questo non ho nulla da ridire, però riguardo al discorso, noi volutamente in commissione non sono state messe le vie private per questo motivo. Però nulla esclude che magari prossimamente, se effettivamente necessitano naturalmente di essere riparate, le mettiamo ugualmente, perché effettivamente quando sono un pericolo per il traffico vanno inserite ugualmente.
Grazie. Consigliere Colombo?
Sì, grazie. Ma volevo intervenire anch'io un attimino sul discorso delle vie private. Quando facemmo il piano triennale delle opere, io presentai una via privata, la via Leone da Perego, che è una vietta che è prima della via Luigi Ornato ed è una via dove c'è parecchio passaggio, in particolare da quando hanno fatto il laghetto del Parco Nord. È vero, è una via privata, sarà lunga 200 metri, ed è anche l'ultima via che viene utilizzata per andare al Parco Nord senza passare direttamente sulla via Luigi Ornato. Questa via qua è una via privata, lo sanno anche i condomini, hanno fatto un sacco di richieste per poterla sistemare, ma non è mai stata sistemata. Noi l'abbiamo inserita nel piano delle opere perché sono andato a riprendere un articolo di Repubblica, se non erro, che ho allegato anche poi al Presidente della Commissione, dove la Commissione del Comune, che allora era presieduta dall'assessore Rozza, si era impegnata su 600 vie, mi pare che erano 600 più o meno le vie private di Milano, e come esempio di quelle urgenti da sistemare c'erano tre vie, una era dall'altra parte di Milano e due erano nel nostro municipio. Una di queste era la via Leone da Perego. Capisco che tante volte le vie, quando sono piccole, sono corte, possono anche non essere rilevanti. Però in questo caso, avendo aperto poi questo laghetto qua, diciamo che negli anni era una via che veniva utilizzata pochissimo, non c'era lo sbocco sul Parco Nord, sì c'era, ma era un sentiero, quindi poteva essere una via chiusa. Lo è ancora alla fine questa via, ma dobbiamo far rilevare che comunque ci sono gli orti in fondo a questa via, gli orti comunali, ci sono i servizi per gli handicappati in fondo a questa via, e in fondo a questa via arrivano i camion che poi, in particolare adesso, magari portano le cose magari anche al nuovo negozietto, il nuovo bar che hanno aperto, che è stato aperto da poco. Possono entrare dall'altra parte, ma possono entrare anche di lì. Quindi io ritengo che, siccome questa cosa è stata segnalata ed è stata evidenziata anche a mezzo stampa nel tempo, è una di quelle cose su cui dovremmo insistere, perché lo dicevo anche in commissione, poi simpaticamente qualcuno mi ha detto che volevo fare gli espropri proletari. No, non è questione di esproprio proletario, è che abbiamo un sacco di vie private a Milano dove in effetti passano autobus, c'è un passaggio pubblico, sono vie di servizio, e quindi secondo me, dal mio punto di vista, sussiste poco il fatto della via privata che debba essere messa in sicurezza dal privato, perché nel momento in cui passano due macchine o passano la linea della TM, non c'è più niente di privato. Ecco quello che volevo dire, grazie.
Grazie consigliere Colombo. Mettiamo in votazione l'emendamento, primo emendamento. Sì, no, ci sono gli emendamenti, mettiamo in votazione, se me li... Scusa, dove Vicepresidente Femminino.
Intervengo. Sono contento, diciamo, che siamo arrivati alla determinazione di queste vie che necessitano di manutenzione. Prima di fare la dichiarazione di voto volevo sottolineare un fatto, che per parecchi mesi le nostre strade erano da manutentare, ma che, ahimè, diciamo, l'appalto che non era stato assegnato per diverso tempo, a differenza, diciamo, del centro di Milano, le periferie decisamente sono state abbandonate a se stesse. Le nostre strade erano piene, e non solo quelle del municipio 9, anche di altri municipi, perché c'è l'appalto 1, quello del centro, l'appalto 2 e l'appalto 3, noi facciamo parte dell'appalto 2. Comunque, i ritardi, diciamo, che si sono accumulati erano talmente lunghi che hanno implicato che noi, che nelle nostre strade le buche rimanevano tali, mettendo a rischio, diciamo, finanche la sicurezza fisica dei cittadini. Parecchie strade veramente che erano sconnesse. Per fortuna adesso e stasera stiamo votando questa delibera, però è chiaro che ci hanno chiesto di dare delle priorità, e noi è quello che abbiamo fatto. Ma è altrettanto vero, e non possiamo tralasciare, che tante altre strade necessitano di manutenzione, e tra l'altro questa dovrebbe essere una delle cose che dovrebbero fare capo al municipio, anche perché noi comunque abbiamo una diretta, viviamo il municipio, viviamo le nostre strade e sappiamo quali sono le strade che necessitano di manutenzione, da dove ci sono le buche. Noi stasera stiamo votando questa delibera, ma mi auguro che a breve avremo modo di segnalare tante altre strade che necessitano di manutenzione e fare in modo che in tutto il municipio 9 la viabilità delle nostre strade sia sicura, che non ci siano buche e che comunque sia, come dire, noi come municipio 9 siamo in grado di fare in modo che si possa vivere le nostre strade in modo tranquillo. Per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, voterà convintamente a favore di questa delibera, anche se non è la soluzione complessiva di tutte le strade del municipio 9. Grazie.
Grazie. A lei la parola, capogruppo Cortese. Vi ricordo che stavo mettendo in votazione di le prossime volte iscrivervi più velocemente. Grazie.
Grazie Presidente, ma io intanto volevo far presente che questa delibera, questa proposta di delibera non è stata votata da me favorevolmente, ma proprio perché intanto mancava un pezzo, se non erro non hanno risposto al quesito del consigliere Motta riguardo la via Montecristallo. Ma proprio per la via Montecristallo mi piacerebbe sapere che priorità ha una via di 40 metri che serve a un parcheggio auto, dove non ci sono passaggio, dove non c'è il passaggio pedonale perché ci sono i marciapiedi. E poi magari escludiamo un viale Zara con una via ala dove i pedoni non possono attraversare la strada perché è sempre allagato ogni volta che piove. Tra l'altro dove? Sulle strisce pedonali. Ed è per questo che io voterò contro questa delibera.
Grazie capogruppo Cortese. Quindi mettiamo in votazione il primo emendamento, l'emendamento Gianotti. Thank you. Se siete tutti a posto, dichiaro chiusa la votazione. 27 favorevoli, un contrario, un astenuto. Viene quindi approvato l'emendamento. Passiamo all'emendamento Senesi. Lo mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Con 29 favorevoli viene approvato anche il secondo emendamento. Andiamo quindi in votazione dell'intera delibera così come emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 24 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuta, e viene così approvata. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che io ritengo possa essere dato per letto, ma è un suggerimento sottovoce. Proposta di riqualificazione di aree verdi situate in via Cascina dei Prati e in via Senigallia. Prego la parola al presidente Bizzotto.
Raccolgo
per cortesia,
giustamente stasera la mia serata. Raccolgo il suggerimento perché, vista anche l'ora, questo è stato ampiamente discusso, anche se sono subentrate ulteriori problematiche che magari vedremo in seguito, che non c'entrano niente con questa proposta di delibera. È una delibera che praticamente potrebbe, e sicuramente lo farà, riqualificherà quantomeno nella zona periferica.
Se due, possiamo due evitare tratti, questo brusio di sottofondo, per cortesia.
Due aree verdi, di cui una via Senigallia vicino all'autostrada e l'altra via Cascina dei Prati, in una zona in cui effettivamente, essendo estrema periferia, è giusto che si ponga in essere tutte quelle attività che possono riqualificare partendo proprio dalle periferie. E anche in sede di commissione, nonostante noi volessimo molto di più, ma in realtà è già un piccolo passo avanti ed è stata votata favorevolmente.
Grazie Presidente, se non ci sono indicazioni mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 29 favorevoli, un astenuto, viene quindi approvato. Passiamo al punto successivo, punto 6, mozione ad avente ad oggetto condanna per gli episodi avvenuti a Trento il 13 maggio 2018 e richiesta di solidarietà verso tutte le forze dell'ordine, compresi i corpi militari. La parola al presentatario, capogruppo Turato.
Grazie Presidente. Considerato il ruolo centrale svolto nel corso degli ultimi decenni dal Corpo degli Alpini nelle missioni di pace in Italia all'estero, nonché nell'apporto di quest'ultimo in occasione dei terremoti, inondazioni e calamità che hanno colpito la nostra...
Se per cortesia, ribadisco, possiamo evitare questo brusio di sottofondo, chi non è interessato può uscire dall'aula, grazie.
Ancora ne stanno parlando.
Sì, per il silenzio assoluto non ha, se può per cortesia procedere, grazie.
Ricomincio. Il ruolo centrale svolto nel corso degli ultimi decenni dal Corpo degli Alpini nelle missioni di pace in Italia all'estero, nonché all'apporto di quest'ultimo in occasione di terremoti, inondazioni e calamità che hanno colpito la nostra nazione. I gravi fatti avvenuti a Trento, dove esponenti dei centri sociali hanno esposto striscioni offensivi contro il Corpo degli Alpini in occasione del raduno nazionale svoltosi nella giornata di domenica 13 maggio, sono inoltre state prese e assassate le vetrine di un negozio che vendeva prodotti ufficiali della Dunata, mentre qualche giorno prima erano comparse su alcuni muri del centro cittadino alcune scritte contro il Corpo del seguente tenore: una faccia di fiumi di vino, un cappello del lago di sangue e ancora alpini assassini. Questi sono solo gli ultimi episodi frutto di un'ideologia di sinistra che da anni ha come obiettivo le forze dell'ordine e il mancato rispetto delle istituzioni in generale. Si chiede al Consiglio di Municipio 9 e all'amministrazione presieduta dal Sindaco Sala di condannare tali episodi avvenuti per mano dei centri sociali che rappresentano la longa manus di una sinistra estrema e nostalgica che da anni non perde occasione per ledere il prestigio di chi, con umiltà, serietà e professionalità, garantisce a ciascuno, compresi quest'ultimi, di vivere in uno Stato di diritto. Si chiede inoltre nel contempo al Consiglio di Municipio 9 e all'amministrazione centrale di esprimere solidarietà a tutti i corpi militari e alle forze dell'ordine, affinché tali inquietanti episodi non possano trovare qualsivoglia comprensione e giustificazione in chi è chiamato quotidianamente a rappresentare le istituzioni.
Grazie Presidente, Capogruppo Turato. Prego Consigliere Esposito.
Buonasera. Che dire? Occhio alle penne nere. Che dire? Io non so perché sia stata presentata questa mozione. Secondo me non c'entra nulla con noi, non c'entra nulla sui nostri poteri, su quello che possiamo fare. Certo, siamo all'alba della festa della Repubblica, dobbiamo onorare le nostre istituzioni, dobbiamo celebrarle, dobbiamo essere grati al nostro paese, alla nostra patria, una parola che possiamo usare tranquillamente tutti, senza problemi, però francamente andarci a occupare di un episodio puntuale, specifico, peraltro atti dimostrativi di questo genere, commessi non da un'organizzazione riconosciuta, ma da singoli individui, definiti anche squilibrati, quindi se ci sono i verbali della polizia, si erano già manifestati in precedenza nei riguardi del sindaco e della polizia stessa. Quindi a questo punto, se ogni volta che succedono questi fatti, anche significativi per le comunità locali, dobbiamo andare a inseguirli, non ce la caviamo più. Credo che tutti noi siamo amici del Corpo degli Alpini per la loro originale e significativa funzione che hanno nella storia d'Italia svolto. C'è anche chi tenta in quest'aula di fare un po' l'alpino, anche se non è iscritto a nessun club, ma cerca di percorrere le strade dal Carso all'Adamello, le ferrate e i sentieri che sono stati ricavati dall'azione di questi eroi. Però le dico, al di là di tutto, che non mi sembra una mozione in linea con quello che dobbiamo fare noi. E anche alcuni giudizi, secondo me, sono un po' superficiali. Dover tornare sempre sulla polemica della sinistra, i centri sociali. Cioè, vogliamo dire, pensiamo anche alla compagine dei gruppi presenti in quest'aula, sono cose che non ci appartengono, quindi francamente perdiamo un po' tempo. E chiudo anche dicendo un'altra cosa. In quest'aula, in questi tempi, se si parla o se è parlato, si parlerà più tardi di Costituzione. La provincia di Trento si chiama Provincia Autonoma di Trento e per norma di rango costituzionale ha una grande autonomia. Lasciamo le questioni dell'autonomia di Trento a loro e noi occupiamoci di Milano e dell'Italia.
Grazie, prego Capogruppo Passo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io, come già espresso altre volte, concordo con quanto espresso dal collega Esposito sul fatto che in quest'Aula dovremmo attenerci al ruolo e alle competenze che ha quest'Aula. Ovviamente non possiamo esimerci dal sostegno alle forze dell'ordine e al Corpo degli Alpini, il cui ruolo centrale non è stato svolto solo negli ultimi decenni, come è scritto qui in mozione, ma è proprio nella storia del Corpo stesso, nella storia della Repubblica, prima della Repubblica Italiana, prima del Regno d'Italia, poi della Repubblica Italiana. Per quanto riguarda l'accostamento di questa tipologia di azioni violente nei confronti delle forze dell'ordine, che spesso viene compiuta sì dai gruppi dei centri sociali, gruppi di sinistra, che io ovviamente non intendo accostare ai gruppi dell'opposizione presente in quest'Aula, che ritengo moderati e lontani da questo tipo di azioni. Per quanto riguarda il sostegno, lo diamo, ma invitiamo i colleghi consiglieri ad attenersi nelle prossime mozioni al ruolo e alle competenze che abbiamo, ed evitare di andare sempre a cercare appiglio e scontri verbali su ciò che succede all'esterno. Grazie.
Grazie Capogruppo Sasso. Prego Assessore Giovanati.
No, io vorrei solo dire una cosa, cioè che io ritengo anch'io che le mozioni o tendenzialmente il lavoro di questo consiglio dovrebbe attenersi a quanto avviene sul territorio del Municipio 9 e lavorare. Ma se avviene un fatto grave in qualsiasi parte del mondo, secondo me, se possa esserci anche una presa di posizione di un'istituzione, può essere fatta. Cioè, ne sono state fatte in passate con anche il minuto di silenzio e ne vengono fatte anche adesso. Non devo difendere il corpo degli alpini, perché il corpo degli alpini si difende da solo. Qua si sta condannando su iniziativa del consigliere, del capogruppo Turato, un fatto avvenuto rispetto a delle persone che fanno una manifestazione in una città italiana, perché l'autonomia però non è che lascia una distinzione così netta rispetto all'Italia, una città italiana, una manifestazione autorizzata in cui altre persone si sono permesse di scagliare delle pietre addosso a queste persone e inoltre a scrivere fatti ingiuriosi. Io non sto a giudicare, come lei ha detto, che cos'è quella festa lì, ma il problema è un fatto avvenuto in cui si chiede, avvenuto nella nostra Italia, in cui si chiede la condanna.
Grazie Assessore, mi ha dato anche un po' di carica, mi stavo perdendo un po' di slancio. Prego Presidente Bizzotto.
Grazie. No, io intervengo solo per un motivo. Tra l'altro io ho fatto poco, ma ho fatto anche il militare negli Alpini, per cui conosco. Stasera vi dovete assorbire. No, il carabiniere non l'ho mai fatto, sinceramente. No, io penso che qua bisogna tener conto di alcune cose. Dove sono avvenuti questi fatti? Questi sono avvenuti a Trento. Ricordiamoci che a Trento, io parlo negli anni 60, vennero, specialmente nell'Alto Adige, vennero molti attentati contro le forze dell'ordine. Ricordo che i colleghi, io dopo, quando sono passato in finanza, che loro non potevano mai uscire da soli perché c'era il problema del terrorismo. Il terrorismo, sinceramente, non è, tante volte è dovuto al fatto che loro volevano un'autonomia. L'autonomia che poi col tempo si è affievolito, però di fatto l'autonomia non è mai morta, è solo soffitta al di sotto della cenere, che è, diciamo come stanno le cose. Chiaramente loro si sentono italiani quando c'è da prendere i soldi, si sentono altoatesini quando c'è da chiedere diciamo di considerarsi tedeschi, perché questa è una cosa ormai normale. Tant'è vero che io ricordo che negli anni 80 andavi su nell'Alto Adige, se chiedevi un caffè in tedesco te lo facevano, se lo chiedevi in italiano facevano fatica, addirittura facevano fatica di non sentire e di non capire cosa volevano. Tant'è vero che noi, se andiamo lassù, troviamo gli alberghi scritto Zimmer, scritto in tedesco. Naturalmente, questo cosa vuol dire? Questo cosa vuol dire? Che naturalmente, probabilmente, magari il fatto delittuoso è comunque in ogni caso condannabile. Fosse avvenuto, in ogni caso, fosse avvenuto anche a Milano, la stessa cosa. Probabilmente il fatto che col tempo queste cose non sono ancora, tra virgolette, morte, vuol dire che effettivamente c'è ancora da lavorare come Nazione Italia, e lo vediamo anche in questi giorni. Probabilmente se fossi stato io avrei scritto anche qualcosa leggermente diverso, ma nulla toglie che effettivamente i fatti sono comunque condannabili in ogni caso.
Grazie, Presidente Lardieri, a lei la parola.
No, velocemente, proprio per dire che non si può lasciar passare così sotto banco una cosa del genere, prima di tutto, perché poi spesso e volentieri la storia ce lo insegna, da queste piccole cose poi abbiamo visto negli anni delle cose molto più gravi. Comunque è proprio per rispetto di questo corpo, che non è stato valoroso semplicemente nel passato, ma quando ci sono eventi sismici, quando ci sono sciagure, i primi ad arrivare sono sempre il corpo degli alpini. Quindi un po' più di rispetto, un po' più di senso civico non guasterebbe. E questo corpo, come tutti gli altri, chi ci difende, chi ci sorveglia su di noi, merita rispetto. Quindi una condanna senza se e senza ma. Poi vi prego di attenerci a avvenimenti e cose che sono nel nostro municipio, così, perché abbiamo la competenza. Però questa è una competenza morale che noi non possiamo far finta di girarci dall'altra parte.
Grazie Presidente, se non ci sono ulteriori interventi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione, 18 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Passiamo quindi al settimo punto all'ordine del giorno, con appunto un ordine del giorno avente ad oggetto Costituzione italiana. La parola al presentatario, il capogruppo Turato.
Allora, ordine del giorno, premesso in data 13 aprile 2018, il Comune di Milano ha approvato la delibera 651 con oggetto attuazione degli indirizzi espressi nell'ODG approvato dal Consiglio Comunale nella seduta 11/1/2018 in tema di rispetto dei valori della Costituzione repubblicana antifascista. La Costituzione italiana, come noto, è un'apprezzabile sintesi di varie posizioni culturali ed ideologiche, non certo farina esclusiva del sacco ideologico di sinistra, che a tutt'oggi sembra pervadere in termini esclusivi ogni mano spazio umano spazio culturale del Paese. Che nella Costituzione italiana non compare mai la parola antifascista, che descrivere la Costituzione italiana attribuendo tale aggettivo è un falso letterale storico per meriti fini ideologici di parte, che proprio la parte politica che avanza sospinge per ora tale obbrobio è figlia reaconfessa e non ripudiata dell'ideologia più disastrosa, sanguinaria ed ipocrita della storia umana, ossia il comunismo. Che non sta né in cielo né in terra a far passare le forche codine il libero pensiero di nessuno, a meno che non si sia dei dittatori in pectore. Che tale proposta da parte di chi le avanza sono evidentemente dovute alla propria netta sensazione di avere perso definitivamente il ruolo politico di se stessi. Manco negli anni di piombo si parlava di questa porcheria liberticida. Considerando che potrebbe sembrare che tale iniziativa del Comune sia sostenuta più dall'esigenza del sindaco Salvo di soddisfare le istanze delle frange più cittadine e più estremiste e che da sentite necessità democratiche, che esiste nell'evidenza dei fatti una scarsa conoscenza della Carta Costituzionale italiana, che viaggia più per sentito dire che per analisi del testo, non per patente ignoranza, che esistono numerosi aggiornamenti della Costituzione dalla data alla sua approvazione di oggi, avendo il seguente DG. Invitando tutti i consiglieri, anche quelli preparatissimi sul tema, che così daranno il loro buon esempio a quanto non lo sono, a rileggere la Costituzione italiana, edizione 2018, per articolo, sicuro non contiene nessun riferimento antifascista e per questo verrà preparato per i capigruppo la minoranza qui presente un piccolo dono, ovviamente tricolore, contenente la Costituzione italiana, edizione 2018. Al sindaco, il medesimo, sono sperando una proficua lettura da parte del testo. No, è cancellata la fotocopia, quindi faccio fatica a leggere.
Grazie, se non ci sono indicazioni mettiamo in voto Senesi, prego.
Io ci terrei a leggere all'Aula il passaggio di Aldo Moro che interviene nell'Assemblea Costituente proprio sul tema del valore dell'antifascismo nella Costituzione italiana. Mentre mi accingo ad esaminare gli articoli e le disposizioni generali del progetto della Costituzione costituzionale, mi torna in mente un'espressione adoperata dall'onorevole Togliatti durante una delle prime sedute della Commissione, nella quale noi lavoriamo insieme, espressione richiamata nel corso della discussione generale dall'onorevole Lucifero. L'onorevole Togliatti ha detto che bisognava che la nostra Costituzione fosse una Costituzione non ideologica, che in essa e per essa fosse possibile una liberazione non soltanto delle varie forze politiche, ma anche di tutti i movimenti ideologici che stanno nello sfondo delle forze politiche stesse. Guardata così, come questa espressione non può non trovare il nostro consenso, preoccupati come siamo di realizzare attraverso la nuova la Costituzione italiana uno strumento efficace di convivenza democratica. Noi non abbiamo mai cercato e neppure adesso cerchiamo di dare alla Costituzione un carattere ideologico. Però mi sembra necessario fare qualche precisazione su questo punto. Vi è un'ideologia che può effettivamente essere qualificata di parte, ed è giusto che uno strumento di convivenza democratica quale la nostra Costituzione elimini si fatto richiamo ideologico. Ma vi è un altro punto di vista, un'ideologia alla quale la Costituzione non può non fare richiamo, ideologia non soltanto non pericolosa, ma necessario. È necessario perché elaborando il progetto di Costituzione, preparandoci a votarlo come adesso facciamo, noi attendiamo ad una grande opera, la costruzione di un nuovo Stato. Costruire un nuovo Stato vale quanto prendere una posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo. Ma vi dico che se nell'atto di costruire una casa nella quale noi dobbiamo trovarci tutti ad abitare insieme non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera non può dirsi fallita. Quando io ripenso a quella che è stata la vigilia del 2 giugno, quando mi torna in mente la mobilitazione spirituale che tutte quelle forze politiche hanno fatto nel nostro paese, una mobilitazione la quale tendeva appunto a dare alcuni supremi orientamenti di vita umana e sociale, quando ripenso questa mobilitazione era precisamente determinata dalla coscienza di questo grande atto che si stava per compiere, di questa grande e decisiva ricerca del fare, io dico che veramente questa fondamentale ideologia che ci accomuna, noi non possiamo fare a meno se non vogliamo fare della nostra Costituzione uno strumento antistorico e inefficace. Diceva l'onorevole Lucifero che era suo desiderio che la nuova Costituzione fosse una Costituzione non antifascista ma bensì afascista. Io, come ho già espresso in sede commissione all'amico Lucifero, qualche riserva su questo punto ce l'ho. E torno ad esprimerlo. Substrato ideologico nel quale tutti noi uomini della democrazia possiamo convenire. Si ricolleghi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione fascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro paese un movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria. E ora ci troviamo insieme per fare questo impegno di affermazione dei valori supremi, della dignità umana e della vita sociale. Guai a noi se per questa malintesa preoccupazione di sembrare appunto pura la nostra Costituzione da un'infiltrazione di vari motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. Ci tenevo a rammentare che se i padri costituenti si sono trovati e hanno unito le loro forze, indipendentemente da quelli che fossero gli elementi ideologici, monarchici, repubblicani, liberali, socialisti, comunisti, cattolici, tutti venivano dalla lotta contro il fascismo. Quindi era stato un altro momento in cui il pensiero, il massimo supremo pensiero espresso da quelle persone nel nostro paese, si è imposto un obiettivo comune. Rinnegare quella che è, quella radice, è rinnegare la nostra storia.
Grazie consigliera Senesi. Prego assessore Giovanazzi.
Allora, io vorrei dire questa cosa, che in realtà qua non c'è solo, io sono assolutamente d'accordo alle parole di Moro, no? Per cui dove diceva bisogna ripartire da un valore comune che ci identifichi come comunità. E penso che Moro avesse un tale valore dell'antifascismo o comunque del contrapporsi al regime fascista che negli anni precedenti aveva dominato nel nostro paese, che non si sarebbe mai sognato di proporre in un consiglio comunale una delibera per la quale impone a delle persone di dichiarare l'antifascismo, contro l'omofobia, transfobia, limitandone il pensiero. Come un mio, tra l'altro un mio collega, però come il mio consigliere comunale del mio stesso gruppo politico, ha definito tale delibera una baggianata, in quanto non è forse peggio del fascismo il contenuto del vostro antifascismo o di una certa parte, di cui ha bisogno di trovare il nemico da abbattere anziché costruire effettivamente. E questo è cosa è avvenuto nel Consiglio Comunale. Io non voterò per questa mozione, in quanto ritengo che il capogruppo ricotturato con il suo partito la presenti anche un po' come propaganda, ma ne condivido il contenuto di condanna di una delibera del Consiglio Comunale, in quanto comunque questa, la conduzione anche dei lavori rispetto a quella delibera comunale, era chiaro come non vi fosse un intendimento di condanna rispetto a tutti magari i regimi nazionalisti che sono stati presentati nella nostra storia, ma bensì sempre ricercare un nemico da abbattere.
Grazie assessore, prego consigliere Bizzotto.
Grazie. Allora, per quanto riguarda questo ordine del giorno, mi preme dire solo due cose. Si è partito da un premesso, sono andato a rileggermi quello che prevedono le varie delibere della seduta del Consiglio, più naturalmente la delibera che è stata fatta dagli assessori del Comune. In effetti lì è stato approvato di fatto un documento che tutti coloro che richiedono determinati servizi devono sottoscrivere, c'è la parola antifascista. Allora, premesso che si è partito da uno spunto su un documento voluto dalla giunta comunale, in effetti se questa, diciamo, ordine del giorno si fosse limitato a quello, nel senso di richiedere che non vengano dati questi documenti qua, io non avrei avuto nulla in contrario, perché effettivamente, se andiamo a vedere quello che poi era stato detto anche dalla, mi pare dalla rappresentante dell'ANPI, che partiva dicendo, che ha detto che dal dispositivo praticamente della dodicesima disposizione transitoria sulla Costituzione parla soltanto che non potrà più esserci un partito che si chiamerà fascista. A parte questo, però, in effetti non c'è la parola antifascista. Però arrivato a un certo punto, io che questo ordine del giorno in effetti alla fine parla di tutt'altra cosa, ed è quello che mi lascia molto perplesso. Se si fosse limitato a quel documento, a condannare quel documento, io non avrei nulla da ridire. Però, visto e considerato che la parte finale è molto polemica e che non c'entra nulla con l'argomento che riguarda quello che è stato deliberato dalla Giunta, io sinceramente mi sentirei di proporre un ritiro di questo ordine del giorno, oppure così com'è, io non me la sento di votarla a favore.
Grazie, prego capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, sono d'accordo con l'assessore Giovanati sul fatto che questo ordine del giorno vuole esclusivamente fare propaganda, sul fatto che nella Costituzione non ci sia scritta la parola antifascista non significa che lo spirito dei costituenti non lo sia stato, anche perché con l'avvento della Repubblica si è segnato un solco nella storia del nostro paese, in cui si è rifiutato tutto quello che c'era stato nel ventennio precedente, compreso il fascismo. Quindi, anziché dover puntualizzare sul fatto che la Costituzione non sia antifascista, forse bisognerebbe puntualizzare su quanto il fascismo abbia segnato negativamente la storia del nostro paese e la storia dell'Europa. Sul fatto che poi il male non sia annoverabile solo negli estremismi di destra, nel nazifascismo, ma anche il comunismo ha le sue colpe, sono profonde, e che nella nostra cultura italiana questo viene molte volte surclassato, è per il fatto che la storia la scrivono coloro che vincono. La seconda guerra mondiale è stata vinta dagli alleati, in cui, e tra gli alleati c'era anche l'Unione Sovietica, e quindi si sono presi la briga di scrivere la storia insieme agli Stati Uniti, e noi siamo sotto la loro egida, sia culturale sia che economica. Sul fatto che poi con la parola fascista spesso si tende ad additare persone che movimenti politici che sono anche lontani da quell'ideologia, questo bisogna anche prenderne atto. A volte bisogna anche moderare i toni, a volte bisogna anche riconoscere ciò che le altre posizioni hanno da dire. E quindi non ritengo che questo ordine del giorno sia votabile.
Grazie, prego capogruppo Meloni.
Sì, grazie Presidente. Ma anch'io non capisco la logica che ha guidato la stesura di questo ordine del giorno, che era già stato presentato come mozione nella stessa forma, e nel passaggio da mozione a ordine del giorno non si è nemmeno curato di dare un senso logico a quanto viene espresso. Credo che la Costituzione non solo bisogna leggerla, ma bisogna fare anche uno sforzo per capirla, per capire il senso che ha, e se non si capisce il senso forse non si capisce perché è antifascista. È antifascista perché è antitotalitaria, è democratica, non prevede discriminazioni né per sesso, né per razza, né per religione, e quindi è totalmente diverso da quei regimi totalitari che ha governato l'Italia per 20 anni. Quindi quando interviene lei, io sono zitta, si è stata anche lei, che forse è meglio. No,
per cortesia,
è la democrazia,
per cortesia proseguiamo,
che non mi interrompe quando intervengo.
Consigliera Melone, per cortesia, capogruppo Belli, se vuole intervenire si può iscrivere. Grazie. Consigliera Milone, la prego di continuare nel suo intervento.
Per cui io penso che questo ordine del giorno vada ritirato, perché è privo di senso e privo di sostanza. In ogni caso, se non viene ritirato, il mio voto sarà contrario.
Grazie. Assessore Giovanati.
Per fatto personale, era un commento, sì, ad alta voce, e lo ripeto al microfono.
Per cortesia, però,
chiedo scusa, e
cortese,
infatti
se...
infatti chiedo scusa se l'ho fatto ad alta voce, lo ripeto al microfono. Grazie al cielo, il mio commento, così almeno la sente tutto il Consiglio, la Costituzione contro ogni totalitarismo, perché l'hanno scritta i cattolici e i liberali.
Grazie, se non ci sono ulteriori interventi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Un favorevole, 13 contrari, 11 astenuti, viene respinto. Non si chiude qui il Consiglio, perché la mozione urgente presentata dal capogruppo Belli ha raggiunto le firme necessarie. Quindi do a lui la parola per la discussione di mozione urgente oggetto condanna occupazione del fabbricato ex liceo Omero di Bruzzano. A lei capogruppo Belli.
Grazie Presidente, io vado per letta, mi sembra che non ci sia molto da dire perché l'immobile è stato occupato, La cosa assurda è che sono usciti da una parte, hanno fatto il corteo tutto allegramente festeggiando e sono entrati dall'altra parte. Questa è la cosa che fa pensare. Naturalmente è inutile, senza nessun tipo di opposizione a questo ingresso. Mi dispiace, vorrei attaccare qualcheduno, ma lasciamo stare, perché questa buon pensante di sinistra del comune di Milano che vanno a parlare e a trattare mi fa un po' specie. Se queste persone vogliono comunque continuare e vorranno comunque continuare l'attività, possono partecipare al bando di edifici pubblici e poi continuare a svolgere la loro attività, che non dà fastidio a nessuno. Certamente dà fastidio che occupino comunque degli immobili che potrebbero essere utilizzati in un altro modo. Grazie.
Grazie a lei, capogruppo Belli. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 29 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Con questo si chiude il consiglio di questa sera. Grazie a tutti e invito i capigruppo, dopo aver firmato, a prendere posizione per la riunione. Grazie.